Buonasera, Sagramola Giancarlo.
Sì.
Arcioni Joselito, Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castricone Vincenzo, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolimetti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Eledris Abdesalam,
bene, 19 presenti, la seduta è valida. Nomino scrutatore i consiglieri Meloni, Tavolini, Urbani. Punto numero 1, comunicazioni. Prego, sindaco.
Come avrete visto stamattina dai giornali e qualcuno sapeva già da ieri pomeriggio, è uscita la sentenza in appello che riguarda la GP. E quindi riguarda tutta purtroppo la drammatica crisi che ha investito l'Antonio Merloni, perché questa sentenza rimette in discussione la vendita e quindi i rapporti tra l'azienda, i curatori, i commissari, il sistema bancario, il governo, ma in particolare rimette tutti gli operai in una situazione di incertezza incredibile e sicuramente un'incertezza che non è a questo punto di facile soluzione. La sentenza, non so se qualcuno di voi l'ha letta, io ancora non ho avuto occasione perché l'ho chiesta ma ancora non mi è arrivata, ma sembra che il dispositivo della sentenza non abbia applicato la normativa che riguarda la normativa intercorsa nei mesi precedenti riguardanti le gestioni dei concordati che era stata approvata dal Parlamento. Vi ricorderete che proprio in virtù di questa analisi di quello che era successo con la GP si diceva che nelle procedure della Marzano non doveva essere valutato solo il procedimento, il valore immobiliare dei beni, quanto anche il valore che aveva l'assunzione di personale e il personale che veniva impiegato, quindi doveva essere una valutazione complessiva. Ma in questo caso sembra, e vi do un'informazione che devo verificare in questo momento, devo ancora quindi verificare, sembra che la sentenza si sia attestata sull'annullamento della perizia di valore dei beni. Quindi non ha potuto applicare la normativa intervenuta successivamente, che non si applicava a questo giudizio. E quindi, essendo messa in discussione la perizia, probabilmente si procede proprio per nullità assoluta del contratto. Adesso vediamo che cosa succede. Io ho fatto un comunicato questa mattina insieme all'assessore Galli, stiamo seguendo la vicenda, prendendo contatti con le organizzazioni sindacali, con l'impresa, con i curatori, a cui stiamo chiedendo incontri immediati per capire l'andamento della situazione e la valutazione. E inoltre so che la Regione Marche e la Regione Umbria congiuntamente hanno chiesto un incontro urgente al Presidente del Consiglio Renzi. Cerchiamo di capire che cosa succede e vedere gli effetti della sentenza giuridicamente. Io queste sono le comunicazioni che a questo momento ho, mi riservo nei prossimi consigli o se fosse necessario convocare o una conferenza dei capigruppo o un consiglio straordinario per valutare bene gli effetti della sentenza e capire quando avremo gli elementi tali da poter ragionare e condividere un procedimento o un'azione, mi riservo di convocarvi e di spiegarvi, anzi di condividere con voi percorsi, azioni o quant'altro fosse necessario. Per adesso io avvierei una fase che auspico possa essere una fase di tutti, chiaramente ognuno di voi può adire le sue conoscenze, una fase conoscitiva per capire sia che cosa è successo, quindi leggere la sentenza, in seconda battuta capirne gli effetti diretti e poi con tutti i soggetti interessati vedere che cosa si può costruire per togliere dall'incertezza. Questa è una comunicazione, però se volete penso che su questo argomento poi il Presidente decide, ma se qualcuno vuole, non facciamo un dibattito magari, stabiliamo una procedura e su questa procedura ci attestiamo.
Bene, sempre per comunicazioni, prego consigliere Bonafoni. Com'è? Su questo vuole intervenire, prego consigliere Urbani.
No, volevo solo chiedere se il sindaco sapeva se la produzione prosegue oppure in base alla sentenza è sospesa anche l'attività produttiva.
Ci sono, siamo nelle valutazioni, qualcuno dice la sentenza è immediatamente esecutiva da domani mattina, ma a parte che non è così, perché voi sapete che una sentenza deve essere notificata e portata a conoscenza dell'utente, quindi ci sono dei tempi giuridici che vanno rispettati. Anche se la sentenza fosse stata depositata oggi e metti che l'ufficiale giudiziario o chi di dovere deve comunicarla all'azienda, quindi all'acquirente, intercorrono dei giorni che sono i giorni tecnici e credo che la cosa non sia così breve, quindi abbiamo qualche giorno di tempo per capire. Chiaramente io mi immagino l'imprenditore, il rapporto con i fornitori, il rapporto con i clienti, il rapporto con le maestranze. Ma quello che il problema che abbiamo di più ancora è tutta la cassa integrazione, l'impianto, e quindi gli ammortizzatori sociali erano legati al fatto che c'era la prosecuzione dell'attività produttiva. Se viene meno la prosecuzione dell'attività produttiva, la situazione diventa veramente, veramente complicata. Io non sono un legale, i miei studi di giurisprudenza sono arrivati a un certo punto, ma sono un po' preoccupato, anzi direi molto di più. Quindi faremo tutto quello che è necessario intanto per capire e poi per avviare tutte le azioni che, come abbiamo fatto in altre attività.
Sempre sull'argomento l'assessore Galli, prego.
Sì, aggiungo al sindaco giusto il riferimento a quello che il consigliere Urbani ha indicato sulla sospensione dell'attività, che non solo è una questione di notifica non tanto della sentenza quanto di volontà del soggetto che ne ha titolo, in questo caso le banche, eventualmente a rendere esecutiva una sentenza. La sentenza è esecutiva, ma poi serve che ci sia la volontà di renderla esecutiva e dunque di utilizzarla. Questo per dire che prima di discutere, di diffondere eventualmente, io ci tengo questo a precisarlo, una preoccupazione ancora più forte, preoccupazione è e chiaramente rimane, direi di frenare, proprio perché vedere la sentenza 1 e comunque poi la sentenza è provvisoriamente esecutiva, ma diventa esecutiva solo se il soggetto legittimato praticamente poi la aziona, fermo restando che poi, ma qui stiamo parlando un po' anche di tecnicismi, che c'è un ulteriore grado del giudizio che può in questi casi, come ricorso per Cassazione, far pensare o meno a chi è legittimato anche di non renderla esecutiva aspettando l'esito finale e finché dunque la sentenza non è in giudicato. Come ha detto il sindaco, sicuramente in questa fase ci poniamo in una fase conoscitiva per conoscere bene lo stato praticamente delle cose e poi giudicare tutti quelli che sono gli interventi di competenza. Dunque un po' di tranquillità nella preoccupazione vorrei comunque sul punto della sentenza esecutiva la vorrei aver data al consiglio.
Bene, assessore Galli, prego consigliere Bonafoni per comunicazioni.
Dopo questa comunicazione che faccio fatto il sindaco, chiaramente è una cosa che lascia un po' sconvolti tutti, perché la città in questa situazione aveva uno spiraglio, anche questo si è chiuso. Quindi io passo adesso a un argomento che non è proprio così grave come quello che abbiamo discusso fino adesso, però è un argomento che riguarda il sottoscritto e che deve informare il Consiglio Comunale. Il 24 di ottobre il Presidente del Consiglio Comunale ha comunicato che era venuto ricorso contro Bonafoni, rappresentato da Romani. Il ricorso era stato già respinto in primo grado dal Consiglio di Stato. Nel secondo ricorso, che prevedeva la sospensiva, è stato presentato e la sospensiva è stata respinta, e ieri, proprio ieri, è venuta fuori la sentenza definitiva, che praticamente si sono i romani ha depositato in segreteria il 1° aprile e dichiarando rinunciare agli atti. Quindi il tribunale che doveva decidere si è trovato che non c'aveva più niente da decidere e quindi l'ha dichiarata improcedibile, e quindi il discorso è finito lì. Però questo ha comportato per il sottoscritto ulteriori costi, anche perché chi è che ha ritirato all'ultimo momento, se l'avesse comunicato facendo una grossa cortesia, si sarebbero risparmiati molti denari. Quindi io comunico che la questione è finita, ci sono voluti 2 anni, in questi 2 anni c'è stati i ricorsi contro i ricorsi, quindi adesso da oggi in poi la questione è chiusa. Però resta il fatto che a me ha lasciato un grosso amaro in bocca, perché è un'avvertenza che, dove io ero convinto di avere ragione, come poi è avvenuto, e mi è costata un sacco di soldi.
Bene, prego consigliere Arcioni.
Allora, tre comunicazioni molto veloci. Una fa riferimento al dilavamento, al problema che si è creato a Monterosso per la linea Pergola-Fabriano. Siccome noi fondamentalmente non vogliamo essere presi in giro da nessuno, tanto meno da un assessore regionale o dalle decisioni che vengono prese in regione, e quindi abbiamo fatto fare un intervento tecnico per capire quello che significa, diciamo, ripristinare quel tratto di linea. Allora, stiamo parlando in maniera proprio pessimistica di non oltre i 10.000 euro. E fra l'altro abbiamo anche interrogato ripeto, abbiamo fatto fare una verifica tecnica, si tratta di un è stata fatta una valutazione, diciamo, in peggiorativa dell'intervento, e l'intervento cuba 10.000 euro, non di più. Fra l'altro abbiamo cercato di capire anche qua RFI dove sia il problema. RFI non ha nessun problema a intervenire per il ripristino della linea, il problema è che non ha nessun input dal punto di vista regionale, quindi lo volevo comunicare, perché di fatto è una colossale presa in giro dell'assessore vivente in regione. Seconda comunicazione fa riferimento all'appalto del centralino del comune di Fabriano. Eravamo rimasti che doveva esserci l'istituto della sostituzione da parte del comune per pagamento di stipendi, e stiamo parlando ancora di 3 mesi di stipendi arretrato da parte della cooperativa. La cooperativa è coinvolta fra l'altro nel nuovo bando di gara che stiamo aspettando che fine fa l'assegnazione. Mi verrebbe da ridere se l'appalto venisse assegnato a questa cooperativa che continua ad accumulare ritardi nei pagamenti dei dipendenti. L'ultima cosa, una cosa già trattata, è il personale ATA ex LSU. Allora, incomincia a verificarsi anche a Fabriano il problema delle scuole che non sono pulite, quindi io mi rivolgo principalmente al sindaco, dal momento che lui è la massima autorità dal punto di vista igienico-sanitario. Non vorrei che, come è successo in altre scuole in Italia, ci sia il problema prima o poi della chiusura di qualche plesso scolastico per le condizioni igieniche non adeguate. Fra l'altro voglio sempre ricordare al sindaco, se cerchiamo di capire dal punto di vista anche degli orari promessi, che fine faranno questi questi operatori. Grazie.
Sempre per comunicazioni, prego consigliere Rossi.
Ma grazie Presidente. Innanzitutto anche io vorrei parlare nella mia comunicazione quello che è accaduto poc'anzi prima di iniziare il Consiglio Comunale nella conferenza Capigruppo. Però ovviamente un atto di solidarietà nei confronti dei lavoratori appunto dell'ex Ardo e quello che stanno attraversando oggi è necessario. È necessario perché vediamo il comportamento delle banche, è necessario sia per la vita loro, per le loro famiglie, per un territorio che si sta sempre più impoverendo, sono d'accordo a creare a livello istituzionale, quindi l'idea del sindaco non è un'idea brutta, un lavoro dei capigruppo del Consiglio Comunale su questa questione, quindi per non dare esclusivamente una solidarietà a parole, ma proprio anche nei fatti per riuscire a fare qualcosa. Però chiaramente tutto questo deriva da anni ed anni di insipienza menageriale e politica che questa città ha avuto, ma questo è un altro argomento che non sono interessato a parlarne adesso. Quello che volevo dire io è che quello che è successo prima abbiamo avuto la conferenza dei capigruppo. Nella conferenza dei capigruppo, la conferenza dei capigruppo è il luogo deputato finché i consiglieri comunali possano prendere le decisioni su come indirizzare i lavori del Consiglio Comunale. E quindi è un luogo della politica, è un luogo dove ci sono i consigli comunali, dove devono prendere decisioni i consigli comunali. Per decidere il prossimo consiglio comunale noi abbiamo cambiato date varie volte, siamo arrivati con delle comunicazioni di servizio di consigli comunali che già tendenzialmente erano preordinati, alla fine la conferenza di capigruppo è arrivata una telefonata del sindaco dicendo che c'era un argomento urgente che scadeva il 14, quindi bisognava assolutamente fare il consiglio comunale il 13. Allora io vi chiedo, per favore, la prossima volta non convocarci nelle riunioni dei capigruppo, mandateci una lettera a casa e diteci quando ci sono i consigli comunali, anche perché, se no, il ruolo del consigliere è depresso totalmente, noi non serviamo assolutamente nulla se non a prendere decisioni che già sono state ratificate. Magari questo per un consigliere di maggioranza può essere più comprensibile, per un consigliere comunale di opposizione che dentro la conferenza di capigruppo si rende conto di non poter decidere assolutamente nulla, quando c'è un ordine del giorno che è vastissimo e noi non riusciamo in alcun modo a smaltirlo, e con una telefonata del sindaco si cambia, si stravolge tutto quello che si è deciso. Questo non è il modo di fare. In primo luogo, questa è una reprimenda che voglio fare al Presidente del Consiglio, che è anche Presidente della conferenza di capigruppo.
Bene, prego Sindaco.
Ma io non so se penso di non rispondere a questa dichiarazione perché non è, siamo nelle comunicazioni, però su alcune cose bisogna, su una cosa in particolare bisogna che dico, perché stamattina ho avuto, non so se alcuni hanno sentito radio Parlamento, GR Parlamento, stamattina si dibatteva della questione legata alle pulizie delle scuole e all'appalto delle scuole. Sono sentito anche un intervento di un rappresentante del Movimento 5 Stelle che faceva rilevare alcune cose, e oggi si dovrebbe andare in approvazione di quel decreto che prevede il rifinanziamento di questa operazione, quindi i percorsi che erano stati preordinati, prestabiliti, dovrebbero andare in esecuzione e quindi dovremmo riavere il personale per la tempistica precedente, quindi la data del 31-12. Io auspico, spero, perché queste sono le garanzie che mi erano state date dal Ministero. Peraltro stamattina ho disdetto altri impegni perché verrà il sottosegretario alla pubblica istruzione a una manifestazione in Ancona e mi sono imposto di rinunciare a tutto ma di andarci a parlare, perché voglio capire proprio qual è la situazione di queste persone, se almeno il sottosegretario ci può dare una risposta certa per darla ai lavoratori, come io penso sia giusto, come ho pubblicato l'altra volta il testo dell'accordo appena ne ho avuto contezza. Su questa cosa, come su tutti i problemi che riguardano il lavoro, cerco di avere l'attenzione massima, perché ogni posto di lavoro qui è importante, anche fosse per poche ore, però diventa fondamentale. Invece, per quanto riguarda la questione delle ferrovie, io questa storia, adesso verificherò quello che ha detto oggi il consigliere Arcioni, se manca un intervento, perché stamattina proprio, anche qui, ho rinunciato a tutto perché stamattina c'era un dibattito che riuniva in consiglio regionale 19 tra mozioni, atti ispettivi, interrogazioni, interpellanze che riguardavano le ferrovie e in particolare i disagi dei pendolari, dei treni, delle fermate e tutta la questione che riguarda la nostra tratta, che è quella Civitanova, sostanzialmente Fano, e la tratta che riguarda Roma-Ancona. La discussione è stata piuttosto lunga e anche interessante, si è conclusa con una mozione votata, mi sembra, all'unanimità dall'intero Consiglio regionale, con l'impegno, e di rivalutare tutta la tratta che va da Civitanova a Fano, quindi ricomprende il tratto di Pergola, che era la cosa che mancava e che ci interessava. Questa cosa non è stata detta, è stato parlato degli scarsi fondi da parte dei trasporti, dei problemi che ci sono nei rapporti con le ferrovie, che sono stati comprati 8 treni nuovi sulla tratta Civitanova Pergola, diciamo così, fino adesso con tutti i diesel. Il problema è stato affrontato, il problema del deposito dell'officina riparazioni, e nella mozione sono riuscito a far mettere un pezzo che secondo me è importante, perché l'avevo detto anche ai sindacati, che l'officina riparazione si chiama Ancona Fabriano, quindi un'officina riparazione su due plessi, e non più solo l'officina riparazione che sta in Ancona, che dovrebbe fare, che fa adesso l'elettrico e non dovrebbe fare il diesel, e noi facciamo il diesel qua. L'idea è che se un'officina riparazione sta su due plessi, comunque devono esistere tutti e due su questa tratta ferroviaria e lavorare i diesel a Fabriano e l'elettrico ad Ancona, e poi vedere che cosa si può fare. Comunque è una mozione, credo, importante, votata all'unanimità. Io appena ne ho copia, perché è stata approvata a mezzogiorno e 50, mezzogiorno e 40, cercherò di farvene avere copia a tutti, anzi la farò avere a tutti i consiglieri, e poi vediamo. Sulla ferrovia la nostra attenzione garantisco che è alta, poi anche Galli deve riferire del pezzo che ci manca, perché abbiamo incontrato i sindacati e abbiamo fatto un discorso insieme con loro. Adesso Galli riferirà sul passaggio dell'incontro che dobbiamo avere ancora con RFI, ma sempre in ambito di comunicazioni vi dico che su questa cosa io non intendo cedere, anche perché secondo me, ma anche per tutti gli studi che mi hanno detto, il nodo di Fabriano, le fermate a Fabriano, indipendentemente dalla popolazione, si reggono, in particolare perché noi abbiamo questo incrocio, perché siamo un nodo ferroviario che incrocia due linee. Se perdiamo l'incrocio, noi facciamo la fine di Fossato di Vico, che ha perso pure le fermate, cosa che questo entroterra tutto non si può permettere. Io stamattina avevo chiamato tutti i sindaci dell'entroterra lungo la linea Civitanova Fabriano Pergola a intervenire. C'erano solo due assessori di Pergola, e il sindaco di Cenga mi ha telefonato, e quello si è sofferato che non potevano venire, però c'è un'attenzione che io voglio tenere alta, perché credo che sia l'unico sistema per farci sentire, farci ascoltare in un momento così di tagli sconsiderati.
Prego, assessore Galli.
Sì, il sindaco ha riferito, aggiungo sempre a livello di comunicazione che prima di Pasqua abbiamo incontrato praticamente tutte le rappresentanze sindacali regionali sulla questione praticamente delle ferrovie, dunque ne diamo conto a tutto il Consiglio e a chi ci ascolta, nell'incontro ovviamente si è fatto il punto della situazione della stazione ferroviaria di Fabriano, e abbiamo praticamente costituito un fronte unico, compatto, affinché ci sia un'adeguata rappresentazione e consapevolezza della centralità dello snodo di Fabriano, che va visto non solo in relazione al deposito, che chiaramente è un argomento molto importante perché fa riferimento all'occupazione, ma che va visto come centralità della stazione ferroviaria con tutti i suoi servizi, e dunque per servizi intendiamo quelli delle tratte, quelli che riguardano la pulizia dei vagoni, quelli che riguardano i servizi di sicurezza della Polfer, dunque il discorso stazione ferroviaria in senso chiaramente ampio. E per questo anche strategico in relazione a quello che è l'importanza per l'entroterra delle linee Civitanova-Fabriano, Fabriano-Pergola, e anche soprattutto guardando oltre in relazione allo scenario. Aggiungo, rispetto all'incontro con il sindacato, l'invio di una nota ufficiale che è partita praticamente a Trenitalia, la direzione Trasporto Marche, e chiaramente devo dire che al momento con molta serenità il rapporto non è idilliaco, vuol dire che su questo ci sarà da lavorare. Ho uno scambio di mail tra il sottoscritto e il responsabile praticamente della direzione Trasporto Marche, per il momento non siamo in sintonia, ma vuol dire che un riequilibrio, un'attenzione dovrà essere riportata assolutamente sull'argomento. Condivido, non è una risposta al consigliere Arcioni, ma siamo d'accordo, non c'è una frana praticamente che impedisce l'uso della Fabriano Pergola, c'è un dilavamento, è la parola giusta, per cui non è una frana, è una mancanza di volontà di Trenitalia, l'attenzione è massima e dunque dovrà essere rimosso quello che invece è un ostacolo, casomai di carattere diverso.
Bene, sempre per comunicazioni, prego consigliere Mattioli.
Sì, grazie. In questa comunicazione sono portavoce della commissione elettorale, composta quindi per la maggioranza dalla sottoscritta, dal consigliere Gino Sforza e dal consigliere Giovanna Leli per quanto riguarda l'opposizione. Magari non tutti sanno che non è previsto alcun gettone di presenza per i commissari e la legge prevede che possono in via discrezionale nominare gli scrutatori esclusivamente iscritti nell'apposito albo delle persone ritenute idonee a codesto ufficio. Come già effettuato lo scorso anno, abbiamo pensato di offrire una visione più ampia e varia rispetto alle scelte, estendendo a ciascun gruppo consigliare l'opportunità di collaborare alle suddette nomine. Particolari niente affatto irrilevante e scontato. Ciò premesso, intendiamo esprimere il nostro disappunto per quanto è stato scritto sui giornali, in quanto riguardo appunto questa vicenda, semplicemente perché ci auguriamo che in futuro ci sia maggiore rispetto, che si elevi il grado di rispetto reciproco e si attivi tra di noi la vera comunicazione che non può essere solo informazione su carta. Tutto si può migliorare ed è giusto che sia così. Siamo aperti al dialogo, ma per far questo reputiamo che oltre l'uso dei mass media e il web sia ancora molto importante la relazione umana e il dialogo, componenti significativamente apprezzabili per una crescita civile e politica. Grazie.
Bene, punto numero 2 all'ordine del giorno, ovvero approvazione verbali seduta del 27 marzo 2014 dal numero 44 al numero 54. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 7, favorevoli, presenti 22, votanti 22, astenuti 7, favorevoli 15, contrari 0. Astenuti Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi, il Consiglio approva. Sono le 18:30, partiamo con l'ora delle interrogazioni e delle interpellanze. Punto numero 3 all'ordine del giorno, interpellanza sulle azioni che il Comune di Fabriano vuole Prego, consigliere Rossi.
Allora, grazie Presidente, ma come io avevo preannunciato in conferenza dei capigruppo vorrei chiedere l'anticipo dell'interpellanza riguardante la situazione dell'Unifabriano. L'anticipo è dovuto al fatto che ci sono state appunto delle uscite da parte di vari soggetti dal consorzio, del fatto che stiamo arrivando velocemente ad una chiusura dell'università, quindi c'è una scadenza breve, ci sono scadenze entro il mese di giugno e quindi vorrei sapere se il Consiglio Comunale approva la discussione appunto di anticipare questa interpellanza per dare modo appunto di rientrare all'interno dei tempi. Grazie.
Bene, consigliere Rossi, così come del regolamento, lei ha parlato a favore, c'è qualcuno a sfavore? Prego, Sindaco.
Sì, io credo che abbiamo già fatto una conferenza dei capigruppo e c'è tempo per parlare di questa cosa, ci siamo presi il tempo fino al 21 giugno, se si vuole discutere, un'interpellanza non è un modo per discutere, interpellare significa che le stesse comunicazioni che ho dato l'altra volta le darei oggi, quindi ritengo inopportuno anticipare l'interpellanza, ma se si vuole fare una discussione si fa un ordine del giorno prima del periodo. Io ho parlato, credo quindi, di non sia necessario anticipare questo punto.
Prego, consigliere.
Ma io, Sindaco, non riesco proprio a capire qual è il suo modo di agire. Questa è una situazione dove i tempi sono stretti, ne abbiamo già parlato, c'è la possibilità di creare una task force a livello comunale, possiamo chiamare le persone a mettere intorno a un tavolino, dobbiamo chiamare le persone a mettere intorno a un tavolino, la Fondazione ha il suo ruolo di responsabilità sociale, la Regione per quello che può fare, il Comune per quello che può fare, qui però sembra che dobbiamo andare avanti. Non capisco bene come, quello che ci rimette è sempre il territorio, quindi io comunque non la viti, cioè non voglio che se voti questo anticipo dell'interpellanza.
Bene.
Scusi, prego. Ma scusi, questa costituzione di questo gruppo del lavoro, come mai non l'ha tirato fuori quando abbiamo fatto la riunione dei capigruppo? Stasera c'è l'interpellanza, scusi Rossi, l'interpellanza non consente la discussione di nulla, consente a lei di intervenire, a me di rispondere, di dirle le cose che le ho detto in consiglio comunale nelle comunicazioni, nella conferenza dei capigruppo, e chiudiamo qui. Allora, se vogliamo fare sto gruppo del lavoro, mettiamoci, ho dato la mia disponibilità e ho detto sempre che sono disponibile, ho fatto la conferenza dei capigruppo, ho detto facciamo una commissione, convochiamo una commissione, dibattiamo l'argomento, chiamiamo chiunque, però mi pare che siamo al punto di voler discutere un'interpellanza che produrrà cosa? A me sembra che sia non necessaria l'interpellanza, sia necessario fare le cose, predisporre gli incontri e trovarsi, parlare. Se questo è, io sono disponibile. L'interpellanza in questo momento mi consente solo di ridirle le cose che le ho detto nelle comunicazioni di 2 settimane fa. Quindi sono contrario.
Va bene, sì, siamo alle solite comunque. Cioè, questo è ormai un modo che ci avete d'operare dentro questo comune. Io ne prendo atto, non posso fare altrimenti, però voglio che si voti questo
bene,
no di fronte
all'università. Bene, quindi mettiamo in votazione l'anticipo chiesto dal consigliere Rossi. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 9, contrari 13. Contrari, Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Guidarelli, Mattioli, Bonafoni, Tavolini, Malefora, Girolametti, Castriconi. Chiede la parola il consigliere Sforza per ratificare il voto.
Non posso parlare perché sono senza voce, comunque mi sono sbagliato.
Benissimo, quindi ripetiamo l'esito, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 8, contrari 14, quindi non è accettata la richiesta del consigliere Rossi. Sono le 18:35, partiamo con l'ora delle interpellanze, quindi punto numero 3. Interpellanza sulle azioni che il Comune di Fabriano vuole intraprendere in seguito alla relazione della CNA di Fabriano. È stata presentata al gruppo consigliare Polo 3.0, il relatore e il sindaco. Prego, consigliere Solari.
Grazie Presidente. Do lettura dell'interpellanza. Preso atto che in data 21 gennaio 2014... la CNA di Fabriano ha incontrato il sindaco e gli assessori Galli e Paglialunga per illustrare loro la situazione delle imprese associate e della città di Fabriano tramite una relazione. Che la relazione della CNA pone questioni di rilievo per l'amministrazione e per i futuri sviluppi della nostra città. Che gli argomenti messi in risalto dalla CNA di Fabriano sono senza dubbio importanti e degni di essere discussi nell'aula consiliare. Considerato che il Consiglio Comunale dovrebbe essere il luogo idoneo per discutere di tali argomenti, che il Consiglio e i fabrianesi tutti devono essere informati sui temi così dirimenti per la città, che non c'è stata nessuna comunicazione sull'incontro da parte dell'amministrazione, interpellano il sindaco e il suo delegato per conoscere le risposte date ai rappresentanti della CNA di Fabriano in merito alle criticità e alle richieste emerse dalla sopracitata relazione che si allega all'interpellanza. E se si condivide la proposta di convocare un consiglio comunale con la partecipazione di tutte le principali associazioni di categoria per ascoltare le loro richieste e condividere le ipotetiche azioni da intraprendere. Vado a leggere ampi stracci della relazione del presidente della CNA di Fabriano, Mauro Cucco, che appunto aveva sottoposto al sindaco e due assessori, perché almeno tutta l'assemblea viene a conoscenza di questa cosa. Un mondo finisce ma nessun altro se ne intravede all'orizzonte e la società fabrianese, sentendosi tradita come mai era successo prima, sfila per la città con sulle magliette i ritratti dei capostipiti Aristide e Vittorio Merloni, invocando un impossibile ritorno al passato. La crisi ha divaricato ancor di più il rapporto tra cittadini e la rappresentanza politica amministrativa, e non ci riferiamo soltanto alle proteste per la Tares, ma a quanto quotidianamente ci dicono i nostri imprenditori. Se diamo retta ai numeri, la situazione della nostra città è devastante. 4.270 disoccupati iscritti alle liste di collocamento, a cui si aggiungeranno tra breve altrettanti che hanno un'occupazione virtuale, i cassintegrati dell'Exardo e delle altre aziende in difficoltà, per non parlare delle piccole imprese dove i numeri non riescono neanche minimamente a rappresentare lo sfacelo di questi anni. L'enclave economica, politica e sociale fabrianese è chiamata a fare i conti con questa aspettata concretezza e deve darsi una meta, percorrere una via certa, dare delle risposte alle inquietudini nel momento e colmare una volta per tutte quei fattori di debolezza, le lacune diventate evidenti nel momento della crisi. Non si può surrogare la crisi mettendoci delle pezze, non si può rattoppare un sistema in dissoluzione, ma bisogna avere il coraggio di chiudere con il passato e fare discontinuità, e laddove interviene una discontinuità di sistema si impone un nuovo paradigma, una nuova rappresentazione di questo territorio, avere una nuova visione collettiva e ripensarne il DNA economico e sociale. Dobbiamo cambiare rotta e essere consapevoli che o si cambia o si muore ed agire di conseguenza. Lei ricorderà, ed è riferita al sindaco, che durante le elezioni amministrative le abbiamo consegnato e abbiamo discusso con lei, come con gli altri candidati, un documento della CNA di Fabriano, una serie di proposte che avanzavamo alla nuova amministrazione. Purtroppo, a quasi 2 anni di distanza dall'insediamento del Consiglio Comunale della nuova giunta, dobbiamo dire con rammarico che non abbiamo visto atti concreti che ci hanno fatto pensare a una forte volontà di orientare l'azione amministrativa verso una cooperazione operosa, un dibattito aperto e franco con chi rappresenta il motore produttivo della comunità. Noi la nostra disponibilità l'abbiamo data, ma onestamente non possiamo dire di essere soddisfatti dei risultati sin qui raggiunti, e quei 12 punti rimangono ancora una proposta aperta all'amministrazione e al Consiglio. Siamo consapevoli delle difficoltà di bilancio in cui si dibattono oggi gli enti locali, ma ci sono delle riforme che possono essere fatte a costo zero, come semplificare gli adempimenti burocratici e amministrativi, a cui sono soggetti imprese e cittadini, riducendo la complessità delle prassi amministrative dietro le quali si celano quanti, a vario titolo, fondano il proprio potere discrezionale sulla contraddittorietà delle norme e la macchinosità delle procedure amministrative. Sembra esserci una diffidenza profonda tra chi svolge un ruolo burocratico e chi è costretto, suo malgrado, a subirne le conseguenze, peraltro non sempre legittimate dal ruolo esercitato e dalla pratica svolta. Dobbiamo orientare il bilancio verso quel che non è ancora, abbandonando definitivamente quello che non è più, e la logica ragionieristica che lo ha caratterizzato in questi anni per aprire uno spiraglio verso il domani. Passare dalla società beata e rinserrata che ha per tanti anni contrassegnato il nostro territorio ad una società dinamica, proiettata nel futuro, riconiugando le misure in un'ottica generazionale di genere. Sono i giovani il nostro motore verso il futuro, senza di loro questa società è destinata a morire. Bisogna porre fine allo sventramento mascherato da razionalizzazione dei servizi che ha subito in questi anni il territorio fabrianese e che ha visto uno dopo l'altro cadere i capisaldi della nostra egemonia territoriale montana a favore della costa. Parliamo della perdita del tribunale, della banca, dell'università e di servizi essenziali come le agenzie delle entrate e fra poco anche della forza pubblica. Dobbiamo gridare forte il nostro dissenso anche con atti eclatanti e vorremmo che questa protesta avesse il sindaco e l'amministrazione in prima fila. Siamo qui a rimarcare un gap che dobbiamo assolutamente colmare e vigileremo in futuro in modo che le nostre proposte vengano accolte e vagliate con la dovuta attenzione. Questi erano stralci della relazione della CNA e visto appunto il contenuto, la nostra proposta richiesta era quella che, come è successo oggi nelle comunicazioni, quando ci sono questi incontri che hanno come oggetto temi altamente sensibili, sia per noi che siamo dei rappresentanti cittadini, sia che dei fabrianesi tutti, venga fatta appunto al momento delle comunicazioni una relazione all'intera assemblea. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Solari, replica l'assessore Galli, prego.
Sì, grazie. Allora, in riferimento alla comunicazione, io devo fare una premessa e chiaramente questa premessa, vista l'ampiezza dell'argomento, no, se mi limito a rispondere sostanzialmente a quello che è stato l'incontro del 21 gennaio 2014, potrebbe essere abbastanza, come dire, sintetica. Se invece si fa riferimento all'argomento nella sua sostanza e nella sua delicatezza, chiaramente la risposta merita di essere affrontata nell'ambito dei contenuti. Dunque cercherò di fare una via di mezzo nel rappresentare l'incontro del 21 di gennaio e soprattutto dare anche delle risposte e fornire delle informazioni praticamente a tutti quelli che ci ascoltano, ai consiglieri comunali tutti. Devo dire intanto come prima cosa che gli incontri con le associazioni di categoria, a quell'incontro hanno partecipato il sindaco, il sottoscritto e l'assessore Paglialunga. Ogni qualvolta le associazioni di categoria ne fanno richiesta, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, praticamente partecipiamo agli incontri, ma in realtà devo dire che gli incontri, per quanto riguarda il mio assessorato, ma so benissimo che questo riguarda anche l'assessorato del collega Paglialunga per quanto riguarda il commercio, anzi spesso facciamo tavoli unici per quanto riguarda il rapporto con le associazioni di categoria, sono frequenti, frequenza che non può non essere tale in un momento che sicuramente praticamente è difficile, e c'è consapevolezza di questo momento difficile e c'è preoccupazione, almeno da parte del sottoscritto come da parte dell'amministrazione, perché non si può non essere preoccupati di fronte a dati oggettivi. Abbiamo aperto il Consiglio Comunale con una comunicazione che ci preoccupa e che trova la sua proprio caratteristica in quello che stiamo discutendo con questa interpellanza, il caso dell'annullamento della vendita alla GMP. Dunque stiamo parlando proprio della crisi di questo territorio da un punto di vista occupazionale e pertanto da un punto di vista economico e sociale. Ribadisco che gli incontri con le associazioni di categorie sono continui, questo lo sa bene la CNA, lo sa bene la Confartigianato, lo sa bene praticamente la Confcommercio e Confindustria. Questo perché? Perché è, ripeto, necessario in questo momento assolutamente confrontarci, valutare i possibili interventi, e non nascondo la difficoltà applicativa, perché si vorrebbe tutti avere una bacchetta magica e poter risolvere immediatamente un problema. Purtroppo siamo consapevoli che questa bacchetta magica non ce l'abbiamo, che non ci sono strumenti immediati per risolvere una crisi che ha caratteristiche peculiari e che sono caratteristiche che sono datate, con fattori storici anche loro praticamente da analizzare e valutare. La crisi inizia nel 2008, siamo nel 2014, il nostro territorio ancora deve trovare la stabilizzazione di una crisi. Oggi proprio discutiamo, come abbiamo detto, un altro caso sul quale dovremmo stare molto attenti, capire bene come si orienterà, che cosa succederà, perché coinvolge una quantità di lavoratori praticamente molto molto importante. Dunque l'impatto sociale di questo fenomeno è a dir poco rilevante. Ho voluto nelle comunicazioni integrare quella del sindaco proprio per evitare comunque che di fronte al fatto si ecceda nella comunicazione drammatizzandola. Per cui in questo momento, ripeto, lì c'è una sentenza provvisoriamente esecutiva, poi bisogna vedere se chi ha interesse intende renderla esecutiva subito. Chiaramente noi avremo l'interesse a capire bene la situazione, ad intervenire. Mi collego alla questione del 21, perché credo che in questo passaggio e nell'incontro che abbiamo fatto al 21 sia stato un incontro corretto, sia nei contenuti, sia nel dibattito anche aspro, perché chiaramente la CNA ci ha rappresentato, io vedo qualcuno di quell'incontro presente e qualcuno che giustamente ha rappresentato le sue preoccupazioni, e 21 gennaio significava venire dalla questione Tares, tanto per ritornare ad un'attualità del fatto, no, del 21 gennaio, ma ripartire dalla questione Tares per capire come muoverci in proiezione futura. Io credo che nel documento che è stato proposto dalla CNA, e che ritengo che questi incontri siano importanti, e recepisco l'invito alla comunicazione magari costante, su questo non ho nessuna difficoltà, anzi la ritengo praticamente corretta se non dovuta. Dunque da parte mia c'è la massima apertura, non vedo poi per quale motivo ci dovrebbe essere su questo un ragionamento opposto, no? Allora, non l'abbiamo reso noto perché per noi è costante il rapporto, ripeto, con le associazioni di categoria tutte. Tre punti voglio però focalizzare che quella sera più di altri sono stati analizzati, sui quali ci siamo confrontati in quel dibattito. Se avete chi a disposizione l'interpellanza, il comunicato allegato, la lettera di invito della CNA a quell'incontro, nella seconda pagina ritengo ci sia l'essenza fondamentale di quello che poi è stato l'incontro e che cosa è scaturito soprattutto da quell'incontro, perché poi vorrei guardare soprattutto oltre che all'incontro a quello che cerchiamo di fare. Io dico cerchiamo perché credo che in questo momento le difficoltà non si nascondano, sono da valutare. Il primo punto: se la CNA ci chiede, praticamente come tutte le associazioni di categoria, una partecipazione per quanto riguarda praticamente il bilancio. Io devo dire che per quanto riguarda il mio assessorato, ho incontrato CNA e Confartigianato in relazione poi a quello che sarà il bilancio di previsione praticamente 2014, recependo prima da loro quelle che erano le indicazioni. Abbiamo dunque iniziato a parlare di quello che è il nuovo trattamento fiscale del 2014, quali sono le nuove imposte, quali sono le nuove tasse, la IUC, la TARI, la TASI, tutto questo contesto legislativo che è in evoluzione. Recependo il sottoscritto, già quelli che sono, quantomeno da un punto di vista come dire informativo, per poi trasmetterlo all'intera giunta, quelli che sono gli aspetti di rilevanza, di delicatezza sui quali discutere. E questo dunque per dire della partecipazione con le associazioni di categoria alla formazione dello strumento del bilancio per una loro partecipazione a livello della condivisione. Su un secondo passaggio la CNA ci ha chiesto, e lo condividiamo, ma sinceramente ce ne facciamo portatori, di intervenire con maggiore coraggio, con maggiore decisione in tutte quelle situazioni che hanno praticamente a riferimento il territorio e dunque l'impoverimento dei servizi. Pertanto vengono citati nel documento la questione del tribunale, la questione della banca, la questione dell'università, la questione dell'agenzia delle entrate e la questione praticamente della forza pubblica. Io aggiungerei, anche se non è scritto nel documento, la questione della stazione ferroviaria o comunque di qualunque questione che attiene al nostro territorio e che rappresenta per il nostro territorio un punto di debolezza e pertanto qualcosa da difendere. Chiaramente non è una difesa facile, perché abbiamo visto che la questione del tribunale, però dico, alla CNA abbiamo già detto che siamo consapevoli che noi siamo intervenuti in tutte queste vicende. La CNA lo sa, non è che questo ce l'ha contestato, ce lo ha riproposto con spirito, ritengo, corretto, costruttivo e incentivante, come a dire, osate, dunque fatevi avanti con decisione. E ritengo che questa richiesta praticamente della CNA noi la dobbiamo raccogliere assolutamente, e dunque non la raccolgo io come assessore all'artigianato, industria, politiche del lavoro, lo deve raccogliere l'intera amministrazione, la deve raccogliere la collettività, perché noi attraversiamo un momento estremamente difficile e non usciamo da questo momento da soli, usciremo praticamente se uniremo tutte le forze. Per questo non c'è, questo invito è, ripeto, sano, corretto, come dire, concreto e dunque da sposare. Su qualunque segnalazione che le associazioni di categoria ci rivolgono, non noi, insieme alle associazioni di categorie promuoveremo tutte quelle azioni concertate che sono praticamente richieste e ritenute necessarie per la salvaguardia del territorio. Non è possibile che questo territorio sia effettivamente praticamente depredato da tutto e trattato come un territorio praticamente di terza categoria. Questo non è possibile. Per cui la difesa sulla questione dell'Agenzia delle Entrate, non vado adesso nello specifico a dire caso per caso a che punto sono le trattative, ma sicuramente dico che ogni questione che merita la nostra attenzione, che merita l'attenzione di tutti, non verrà assolutamente sottovalutata. Mi riporto al caso della stazione ferroviaria con cui condivido con chiunque praticamente lo voglia sostenere da un punto di vista politico, amministrativo, corretto e di contenuto, quello che sono gli interessi di questo territorio. Quelli che sono gli interessi di questo territorio. Pertanto, se prima si dice che c'è una tratta chiusa perché c'è una frana, io dico che non c'è una frana. E chiaramente farò tutte le pressioni che devo fare a livello di consiglio regionale, a livello di assessorato competente, a prescindere dalle appartenenze politiche, ma guardando al merito e guardando all'esigenza che abbiamo. Questo è il primo punto di cui fondamentalmente abbiamo parlato. Un primo punto, difesa del territorio; un secondo punto, partecipazione al bilancio. Chiaramente venivamo dalla questione Tares, pertanto l'attenzione che dobbiamo riporre alla concertazione è praticamente diversa. Ritengo che su questo ci sarà un impegno importante per quanto riguarda l'amministrazione, e dunque a saper cogliere le difficoltà dell'imprenditoria, le difficoltà dunque del tessuto economico, sociale, mettendo anche in evidenza insieme, tutti insieme, quelle che sono le opportunità che non riusciamo ancora a cogliere adeguatamente. E su questo tre passaggi, ma sono tutti strettamente legati a quello che viene riportato nel documento che la CNA praticamente ci ripropone. La semplificazione amministrativa. Devo dire che comunque l'amministrazione ha dato il là. In un precedente consiglio abbiamo approvato, lo sapete, il regolamento del SUAP, sportello unico attività produttive. Lo ha relazionato praticamente l'argomento l'assessore Balducci, perché lo ha seguito da un punto di vista del coordinamento dell'attività amministrativa, affinché si riuscisse ad avere uno strumento che consenta di stabilire quando inizia una pratica, in che tempi finisce, dove ferma, e cioè come debba procedere in modo snello, perché non possiamo permetterci di perderci dietro alla burocrazia. Se ci sono iniziative, vanno favorite, vanno sostenute. Dunque, sul SUAP abbiamo già quella sera anticipato qualcosa, ma poi la cosa si è tradotta in elemento concreto attraverso l'approvazione del SUAP. Chiaro che adesso staremo attenti a capire se questo strumento è applicato correttamente. È uno start-up sostanzialmente dello sportello informatizzato praticamente del SUAP, però rappresenta comunque un'innovazione che mira sicuramente a ridurre i tempi della, amministrativi di ogni procedura. Devo dire che abbiamo anche riportato in quella riunione la volontà di osare, di guardare avanti. Io voglio ricordare a tutti che si è discusso tantissimo, poi io a me interessa l'elemento oggettivo, dell'accordo di programma sì, dell'accordo di programma no. L'accordo di programma, per quanto mi riguarda, va visto sotto due diverse luci. Una luce negativa, se discutiamo dell'accordo di programma, è chiaro che di questo vi devo parlare se faccio riferimento all'invito della CNA. E però ripeto, con la difficoltà che un argomento come questo può portarmi a discutere anche tantissimo, e non avrei nessun problema, anzi desiderio di poterlo approfondire anche fosse nei dettagli. Allora, dico questo, l'accordo di programma che chiaramente ha avuto due facce, una che non ha funzionato, è un dato oggettivo, non è un dato che si può discutere. È la parte praticamente dell'accordo di programma che prevedeva investimenti superiori a 2 milioni d'euro. Legge 181 dell'89 con investimenti da 2 milioni d'euro. La segnalazione che intendo dare è che invece la seconda parte dell'accordo di programma, più conosciuta come Fondo Sviluppo e Coesione, è uno strumento che attraverso una concertazione dell'assessorato, fortemente partecipata dalle associazioni di categoria, fortemente partecipata sul piano della trattativa dalle associazioni di categoria, ha portato tutti insieme a ridurre praticamente l'importo per presentare una domanda da quello che si pensava fosse un tetto praticamente minimo di 300.000 euro. Voi capite che un investimento a 300.000 euro nel settore artigianale può essere, tra virgolette, difficile, ad un importo più basso per favorire una maggiore capacità e un maggior numero di progetti. L'importo praticamente oggi è di 150.000 euro, 150.000 euro su un business plan, su un progetto che ha la durata di circa 3-5 anni. Dunque comincia a diventare uno strumento più adattabile, più funzionale, e comunque ancora anche su questo ci sarebbe da intervenire, perché non è che questa misura sia di per sé risolutiva. Quello che intendo segnalare, che quella sera non abbiamo potuto discutere con la CNA, ma che con la CNA e con la Confartigianato abbiamo sì discusso negli incontri successivi, è che il Fondo Sviluppo e Coesione ha avuto una serie di domande, alcune non ammesse, e una quantità di domande, 21, che sono state praticamente finanziate, e dunque sono state, anzi mi correggo, approvate, perché poi ancora non posso dire se finanziate, ma approvate, dunque hanno superato tutto l'iter amministrativo e conseguentemente sono state approvate. La comunicazione importante, perché questo è lo spunto che traggo attraverso praticamente l'interpellanza per renderla anche più partecipata da un punto di vista dell'informazione, è che ci sono 5.227.000 euro, questo è il dato che ho recentissimo, ancora di fondi disponibili che non sono oggetto praticamente di domande. Ed è su questo, come su altre questioni, che l'interesse dell'amministrazione si rivolge per fare cosa? Per fornire la maggiore informazione possibile, la maggiore informazione possibile per divulgare chi possono essere i soggetti beneficiari, quali sono le attività che possono beneficiarne, quali sono i tipi di attività che possono effettivamente usufruire del finanziamento. E io credo che su questo argomento effettivamente non dobbiamo e non devo difettare di comunicazione, perché si tratta di valutare se per qualcuno c'è la possibilità di riattivare un percorso lavorativo, pensando con molta attenzione anche e soprattutto a chi sta lavorando, non solo a chi deve iniziare a lavorare, a chi sta resistendo in questo momento di difficoltà, perché questi strumenti sono rivolti a tutti, non sono strumenti solo per le attività di start-up o per attività totalmente nuove. Sono strumenti di cui possono beneficiare anche aziende praticamente che sono già operative, che intendono fare progetti di ampliamento. Dunque, da parte mia c'è la massima disponibilità anche su questo. Sull'ultimo argomento, io, per quanto riguarda il discorso del Consiglio Comunale Aperto, in linea di principio non sono contrario. Come vi ho detto, io questa sera potrei veramente su questo argomento discutere molto, più che discutere, informare per poi aprire un dibattito che sia utile a tutti, sia in input che in tutte le due, nelle due direzioni, sia per offrire che per ricevere concretamente anche degli spunti. Posso dire che in questo momento c'è una certa difficoltà proprio ad avere progetti, dunque dobbiamo stimolare al massimo le offerte. Negli incontri con CNA e con Confartigianato stiamo parlando anche molto di tutto quello che si lega ad un altro aspetto dell'artigianato che non è industriale in senso stretto e che non potrà sopprimere, non può sopprimere l'artigianato, tra virgolette, di produzione, ma che tutta la parte praticamente dell'artigianato artistico, che rappresenta un'altra filiera che, secondo la mia opinione, non può assolutamente sostituire quell'altro tipo di produzione economica, ma deve praticamente offrire un ulteriore strumento per aumentare la capacità e l'offerta. Per cui semplificazione amministrativa, molta attenzione a tutte le situazioni di emergenza. Oggi se ne è, non si era chiusa la situazione GMP. La situazione GMP è una situazione che esiste nel momento in cui abbiamo avuto il primo grado di giudizio, quando è stato impugnato il bando. Dunque è una situazione che ormai dura da qualche anno, sulla quale non possiamo non prestare l'attenzione, visto l'impatto economico, sociale che importa in quanto tale. Per cui un altro però elemento sul quale stiamo lavorando molto con le associazioni di categoria, devo dire
con una forte concertazione, è quello di capire la massima diversificazione delle attività. Questo è un territorio che si deve comunque, per forza di cose, convertire e riposizionare, ritrovare degli equilibri e sviluppare praticamente dei nuovi modelli. Chiaro che questo è un argomento, detto così con quattro parole, sembrerebbe semplicissimo, andarlo ad applicare sul campo estremamente complicato, ma questo è ineludibile, è l'argomento degli argomenti, capire esattamente qual è la visione e dove si deve andare, il tutto contemporaneamente in un momento estremamente difficile, perché ci sono le controtendenze di un mercato in crisi e di un dato sull'occupazione che è effettivamente quello che la CNA, la Confartigianato, noi, il CIOF, il Centro per l'Impiego, ci comunicano quanto riguarda disoccupazione, inoccupati e cassa integrati, e del Comune di Fabriano e del comprensorio, con tutto ciò che ne consegue in termini di tenuta a livello sociale, delle famiglie che ne sono coinvolte e di una situazione generale. Dunque, io su questo dico e chiedo all'intero Consiglio, avevamo iniziato delle commissioni, non sono commissioni facili, io comunque intendo a incentivare e incrementare, non incentivare, incrementare la comunicazione a tutti i gruppi consiliari di tutte quelle che sono le situazioni che evolvono, le opportunità che si creano, perché l'informazione, ripeto, secondo me, di tutti quegli strumenti che ci sono, che riguardano le borse lavoro, che riguardano i voucher lavorativi, che riguardano le agevolazioni, tutto quello che noi possiamo nella nostra qualità di ente pubblico, nella nostra qualità di ente locale, promuovere.
Bene, assessore Galli, per replica al consigliere Peverini, prego.
Grazie Presidente. Mi ricollego proprio alla parte finale dell'assessore. Si era iniziato il 17 dicembre con la volontà di convocare delle commissioni lavoro, perché abbiamo ascoltato molto, ma poi, come capita molto spesso, concretamente rimane veramente poco. E allora io mi riporto a quella commissione lavoro, assessore, dove lei ha dato chiare risposte e erano uscite anche da parte, soprattutto della minoranza, alcune chiare idee. E, per esempio, erano usciti due progetti presentati anche dai colleghi che facevano parte della commissione, che fanno ancora parte della commissione, come lo Sportello Europa e la filiera alimentare. Si era parlato di creare un brand per il territorio. Lei ci aveva paventato la possibilità di creare un progetto invitando il professore universitario di PacPant, su cui comunque ci eravamo riservati, e al fine di creare poi un progetto bussola. Aveva lei stesso dichiarato l'accordo di programma, in realtà mai partito, come poi dichiarato anche dal presidente di Confindustria Schiavoni, il quale l'aveva espresso a inizio anno fallimentare. Aveva detto che ci avrebbe portato a conoscenza del progetto Expo 2014 entro febbraio 2014, e questo doveva essere unito alla questione dell'UNESCO, quale città creativa. Si era parlato, in quanto anche stesso Presidente della Commissione insieme a lei aveva paventato sempre la possibilità di rimodulare due strutture che abbiamo, l'Agricom e il Consorzio del Salame. Si era parlato di rivedere il concetto del mercato coperto e soprattutto di riattivare anche il mattatoio comunale. Ma tutti questi progetti, mi chiedo sempre chi è che lo deve fare, se lo deve fare l'opposizione che viene chiamata a presentare progetti o l'amministrazione che ha il potere decisionale su questo. Il collega Bonafoni, perché ho il verbale sotto, aveva proprio rappresentato in realtà che mancava una figura, esempio, nell'ambito degli allevamenti, la figura del trasformatore, e magari, visto che si crea tutti questi incontri con la CNA, si sta facendo corsi per creare figure specifiche, si dovrebbe fare come portavoce e guida anche di corsi per queste figure, magari, visto che sono richieste. E poi su tutto ciò ci funga l'intervento dell'assessore al bilancio, il quale dice: ma per fare questi progetti ci vuole i soldi, bisogna cofinanziarli. E allora io mi chiedo, da cittadino e da consigliere comunale, ma poi quando noi presentiamo questa illusione del bilancio partecipato prevedendo 100-150 mila euro in conto capitale, che poi magari l'assessore, quando sarà il momento, spiegherà a tutti qual è la differenza tra conto capitale e spesa corrente, quindi una doppia illusione potrebbe anche essere, E tutto ciò, quindi chiamo, ma se si trova i soldi per fare questo, non si può trovare i soldi per queste proposte? Nonché, ci sarà anche una proposta poi successivamente, verrà illustrata, si era parlato di creare un progetto di area economica speciale, che è ben diversa dalla zona franca urbana che abbiamo appreso anche qui dai giornali, presentata dall'assessore Paglialunga, che lei stesso assessore in commissione in realtà smentiva che non ci sono le possibilità di creare una zona franca a Fabriano. Quindi alla fine di che cosa parliamo? Illudiamo i cittadini per l'ennesima volta senza avere assolutamente studiato e approfondito se ci sono oppure no queste possibilità, ma facciamo spot, lo facciamo attraverso incontri, e questo mi rivolgo soprattutto all'assessore Paglialunga, dove noi consiglieri comunali dobbiamo apprendere quanto è accaduto sulla stampa, e forse sarebbe utile farlo alla presenza di tutti e facendo incontri nelle sedi istituzionali con una convocazione aperta, ma per capire come era stato organizzato quell'incontro due onorevoli non ci sono venuti e anche il sindaco non era presente. Bene, mi ricollego e chiudo, perché visto che lei ha parlato molto io cerco di essere concreto e chiudere velocemente. Noi del Polo 3.0 con il collega Solari chiediamo la convocazione in Consiglio Comunale aperto su queste questioni che sono state affrontate con la partecipazione delle associazioni di categoria, a fine di però parlare i progetti concreti che già sono usciti dalla Commissione e su quale l'amministrazione ci dovrebbe fornire una risposta, almeno su questo. Grazie.
Bene, consigliere Peverini, abbiamo esaurito il punto numero 3, passiamo al punto numero 4, interpellanza relativa alla determina numero 720 dell'11/12/2013, con oggetto fornitura a titolo di noleggio con assistenza tecnica di stampanti multifunzionali, anno 2013. È stata presentata al gruppo consigliare NCD, il relatore l'assessore Tini, illustra Leli, prego consigliere.
Presidente, prima di lasciare la parola a Giovanna Leli, volevo dire una cosa. Un'interpellanza ci abbiamo impiegato 32 minuti, ce ne sono 26, ci vogliono 13 consigli comunali.
Per regolamento io non posso...
No, ma altre volte è successo, Presidente, che lei ha dato un'ora e mezza, quindi magari il prossimo consiglio comunale, nella conferenza dei capigruppo, stabiliamo di allungarlo, perché ci vogliono 13 consigli comunali per evadere quelle che sono già iscritte.
Assessore e sindaco che rispondono all'interpellanza non hanno tempo, quindi...
Non c'è tempo?
No, assolutissimamente. Non hanno il limite di tempo, non hanno il limite di tempo. Prego, consigliere Leli.
Grazie, Presidente. Abbiamo presentato questa interpellanza per chiedere all'amministrazione dei chiarimenti in merito ad una determinazione dirigenziale, la 720 dell'11 dicembre dell'anno scorso, che faceva riferimento ad un'integrazione di impegno di spesa per noleggio di ulteriori stampanti fotocopiatrici e macchinari multifunzione. Procedo alla lettura. Premesso che, come si legge nella premessa della determina suddetta, è stata indetta una procedura negoziata di cottimo fiduciario per la fornitura a titolo di noleggio con assistenza tecnica di stampanti e stampanti multifunzione per una durata di 4 anni dalla data di affidamento del servizio, a seguito dell'espletamento delle fasi di procedura negoziata di cui sopra e delle risultanze di gara, con un'altra determina, la numero 101 del 22 febbraio del 2013, la fornitura a titolo di noleggio con assistenza tecnica di stampanti e stampanti multifunzione per una durata di 48 mesi dalla data di affidamento del servizio, è stato affidato alla ditta SEDAP Ufficio di Morettini Gualtiero per un importo annuale pari a 12.132 oltre IVA al 21% a suo tempo. Letto che, sempre nella determina in oggetto, rispetto alla fornitura iniziale prevista, viste le esigenze dei vari uffici, il numero delle macchine fotocopiatrici è stato incrementato proprio al fine di garantire il buon funzionamento degli stessi e pertanto l'importo inizialmente quantificato non risulta più sufficiente per la liquidazione degli importi dovuti fino a dicembre 2013. Considerato che l'importo inizialmente previsto, calcolato nei 4 anni dell'affidamento, comporta una spesa complessiva di 48.528 euro più IVA al 22% attuale, per un totale di circa 59.000 euro, per il solo noleggio ed assistenza, considerato ancora che la necessità di stampanti fotocopiatrici sembra essere aumentata, considerato ancora che tali attrezzature sembrano essere disponibili sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni a prezzi sicuramente più competitivi e convenienti, che la procedura di acquisto tramite e-commerce è già utilizzata dal Comune di Fabriano e riportiamo a titolo di esempio la fornitura attrezzature per il centro di aggregazione giovanile, come da determina dirigenziale 725 del 13 dicembre dell'anno scorso relativa all'acquisto di attrezzature del settore multimediale, e qui c'è l'elenco. Tutto ciò premesso e considerato, chiediamo: quante macchine stampanti fotocopiatrici multifunzione abbiamo attualmente a noleggio dalla ditta SEDAB Ufficio di Iesi? 2. Chiediamo di conoscere se la dotazione delle attrezzature in questione è ripartita per impiegato o per ufficio. 3. Chiediamo se sono stati presi in considerazione preventivi di spesa, noleggio, assistenza da parte di aziende di Fabriano che forniscono tali attrezzature. Se è stata presa in considerazione la possibilità dell'acquisto, anziché del noleggio, delle macchine stampanti fotocopiatrici. Chiediamo infine se nell'ottica della spending review è stata effettuata una preventiva ricerca di approvvigionamento di tali strumenti sul mercato e-commerce delle pubbliche amministrazioni. Grazie.
Bene, prego Assessore Tini.
Grazie Presidente, cercherò di essere coinciso, rispondo alle domande che sono state poste. Premesso che, come giustamente ha già detto il capogruppo Leli, trattasi di una, non di un atto di giunta, ma di una determina di un dirigente, io risponderò chiaramente anche per il dirigente. Allora, nel senso che le stampanti all'inizio erano 62, qua nel 2012, poi sono diventate 68. Qui voi chiedete il numero, poi chiedete qua le stampanti come sono ripartite per ogni singolo ufficio. La dotazione delle attrezzature è suddivisa per servizio ed ufficio in base alla valutazione effettuata congiuntamente dal sistema servizi informativi e responsabili di ogni singolo servizio, chiaramente, al fine di ottimizzare le risorse nell'ottica del contenimento dei costi. Ogni impiegato non ha più a disposizione una stampante per impiegato, ma una stampante per ufficio. È stata installata una stampante, e poi inoltre c'è una stampante in rete tipo sulle fotocopiatrici, giusto? Oltre a una macchina multifunzionale a colori disponibile per ogni piano in quantità variabile rispetto al numero degli uffici. Anche nelle sedi dislocate, URP, Comando Polizia Municipale, Ufficio Trasporti e Foro Voali sono state installate delle macchine stampanti. Poi un'altra domanda, mi pare di aver letto, se sono stati presi in considerazione preventivi di spesa, noleggio, assistenza da parte di aziende di Fabriano che forniscono tali attrezzature. Rispondo sicuramente di sì, tanto è vero che la gara è stata fatta invitando 18 ditte. Di queste 18 ditte di Fabriano ce n'erano, dunque, una, due, tre, quattro erano di Fabriano, però nei termini prescritti dalla gara sono pervenute al Comune 5 offerte. E le offerte sono arrivate da 2 ditte di Fabriano, una di Iesi, una di Perugia e una di Matelica. Di queste 5 offerte, aperte le buste, la gara è stata aggiudicata alla SEDAP perché aveva fatto le condizioni migliori secondo la commissione di gara. Poi un'altra domanda, se è stata presa in considerazione la possibilità dell'acquisto anziché del noleggio delle macchine. L'ufficio ha fatto qui dei conti, io sui quali mi sembra proprio di concordare, che facendo la differenza fra acquisto e noleggio, a parte che le acquistate con il noleggio c'hai sempre la possibilità di sostituzione, giusto? Con l'acquisto no. L'ufficio ha considerato che a fronte di una spesa minima con il noleggio tutti di 14.750 euro all'anno, se noi avessimo proceduto l'acquisto di queste macchine, prevedendo un tempo di ammortamento di una decina d'anni, sa andar bene, forse si rompono anche prima, anche 5 anni, il costo per la pubblica amministrazione sarebbe stato superiore. Questo lo certifica chiaramente l'ufficio. Io premetto che, poi per rispetto delle competenze di ognuno, io non è che vado a fare le gare o partecipo alle commissioni di gare o vado a fare, però da come qui mi è stato, diciamo, relazionato, mi sembra che questa posizione sia condivisibile. Se nell'ottica della spending review è stata effettuata una preventiva ricerca di approvvigionamento di tali strumenti sul mercato elettronico di pubblica amministrazione. Quindi l'ufficio mi dice che per questo tipo di attività, ossia il noleggio, il MEPA, dove sta scritto di qua, il MEPA, come voi avete detto anche nella interpellanza, non prevede questa possibilità, prevede la possibilità di acquisto, che è una cosa diversa. Oh, io mi pare che tante altre cose non te le devo dire, poi aggiungo l'ufficio, considero che al momento la procedura negoziale che è stata fatta non erano presenti convenzioni Consip, perché noi abbiamo anche il discorso Consip, attivo o altre proposte in grado di soddisfare le esigenze evidenziate, soprattutto si sottolineava l'assenza di una convenzione che garantisse una monomarca, perché nel caso in cui in futuro si fosse la possibilità di riscattare le macchine a noleggio con un eventuale acquisto, l'approvvigionamento di tonere e consumabili in genere al loro stoccaggio in magazzino risulterebbe più vantaggioso per l'ente, perché anzi non può averci 10 fotocopiatrici di marche diverse oppure stampanti di marche diverse. Riguardo l'utilizzo del MEPA, si nota che gli acquisti vengono effettuati sia con acquisti diretti che con convenzioni. I costi previsti sono aumentati per due fattori, poiché è aumentata l'IVA dal 21 al 22% e sono state rimodulate, come ho detto prima, da 62 a 68 macchine. Io aggiungo, questa è la parte diciamo più tecnica della risposta che ha preparato l'ufficio, io aggiungo, che qui ha fatto anche dei conti per acquistare e quant'altro, che si potrebbe, questo forse sarà colgo l'occasione anche perché qui si potrebbe effettuare uno studio per vedere se mettendo macchine fotocopiatrici o stampanti per ogni singolo piano si possa eliminare, e io questo lo dico io, però qui non c'è scritto, questo lo dico io, per carità, lo prendo come una osservazione, questa non è un'osservazione, questa è una considerazione che faccio io e che già ho fatto l'ufficio, perché come avete visto questa gara è stata fatta a cavallo fra la vecchia e la nuova amministrazione, noi ci siamo insediati a luglio 2012 questa procedura era in itinere. Effettivamente io penso che alla scadenza del contratto si possa vedere, anche perché nel frattempo la tecnologia avanza, che si possa mettere una stampante multifunzionale collegata alle fotocopiatrici per ogni singolo piano. Su questo io è un impegno che mi posso prendere perché ritengo che sia giusto, però dovrò sempre confrontarmi, no? Qui io vorrei cogliere l'occasione anche perché queste cose purtroppo dico io, sai, chi mi conosce da parecchio tempo che sto in consiglio sapete come la penso, su queste cose la giunta neanche ha titolo, questo è il bello, noi possiamo fare in giunta una decisione in cui invitiamo l'ufficio a fare uno studio se 3 fotocopiatrici multifunzionali per piano con funzione da stampanti siano o non siano più convenienti all'ente, poi chi risponde e chi alla fine poi anche decide, e purtroppo è così, io non è che io su queste cose sapete come la penso, sono contrario al 100%, però purtroppo la norma, le leggi attuali non ci permettono a noi di fare questo tipo di scelte, perché è una scelta che il legislatore dà in mano ai tecnici, però certo i tecnici poi devono rispondere a noi, perciò questa osservazione vostra la faccio mia e vi posso garantire che appena scade questa benedetta convenzione e questo discorso io speriamo che ce lo dicano, perché c'è pure il problema che molte volte ci passano anche sopra la testa, giusto? Ce lo dico, questo discorso secondo me va fatto, tant'è vero che ne sotto la tua volta di interpellanza ho fatto una nota di mio pugno perché proprio per verificare questo tipo di possibilità. Io per il momento non aggiungo altro.
Bene, prego consigliere Leli.
Sì, grazie. Volevo aggiungere delle osservazioni a quelle già dette dall'assessore Tini, dicendo che anche noi quando abbiamo presentato questa interpellanza abbiamo un po' intervistato, tra virgolette, le aziende, le ditte di Fabriano in particolare, che si occupano appunto della fornitura di attrezzature da ufficio. No, dopo le chiedo se è possibile un'altra cosa. Allora, è venuto fuori, assessore, che molto spesso, quando vengono stesi i capitolati di gara, vengono inserite delle condizioni o comunque dei requisiti, diciamo così, alquanto restrittivi. Perché? O per determinate caratteristiche specifiche, tecniche del macchinario, o praticamente perché vengono inserite perfino le misure della strumentazione, come dire, orientano la scelta e la partecipazione verso determinati marchi piuttosto che verso altri, e quindi questo conseguentemente esclude a priori la partecipazione di altre aziende che magari non trattano quel marchio, e questa già potrebbe essere una cosa, direi, abbastanza grave, no? Perché è vero che comunque sia c'è libera concorrenza nel mercato, però è anche vero che a parità di qualità ci sono delle aziende che fanno dei prezzi e hanno dei costi più contenuti, quindi tenere in considerazione questo, non mettere cioè dei criteri e dei paletti troppo restrittivi che sostanzialmente favoriscono certi marchi a discapito di altri. Prima osservazione. Un'altra cosa volevo dire, ci hanno anche segnalato esperti e competenti di questa cosa, che nell'ambito appunto della office automation, come si chiama adesso, c'è anche la possibilità di macchine rigenerate che hanno costi esigui a parità di qualità e quindi di efficienza comunque della prestazione, o comunque praticamente addirittura a costo zero con il solo costo del foglio della carta da stampa. Quindi teniamo in considerazione, valutiamo più cose in modo tale, come diciamo sempre, nell'ottica della spending review, non andiamo ad inficiare assolutamente la qualità del servizio, però diamo comunque sia un ventaglio più ampio di opportunità. Grazie.
Presidente, vorrei concludere una notizia per l'assessore Tini. Noi in azienda le stampanti, fotocopiatrici, fax le abbiamo eliminate tutti. Ci sono due macchine, anche perché le stampanti, mi mette paura il fatto che ce ne avete 64-65, perché ogni stampante andrebbe chiusa in un ambiente isolato con un aspiratore, perché le polveri delle stampanti possono creare. Io le dico, assessore Dini, che il contratto che ha fatto la Air Force, che comunque non è un'azienda piccolissima, ma comunque fa 20 milioni di fatturato, il bilancio del comune 25, ce ne abbiamo due. E paghiamo 95 euro al mese, 95 euro al mese per due stampanti multifunzione, dove ci stampiamo le fotocopie, lo scanner, i fax, le email in bianco e nero e a colori, l'assistenza compresa 8 ore al giorno, tutti i pezzi di ricambio compresi nei 95 euro al giorno. 95 euro al mese, assistenza compresa. Sono macchine dove una ne è stata messa la palazzina di là e una la palazzina di qua. Non c'è più niente. Abbiamo eliminato tutti i fax, tutte le stampanti, tutto. Fotocopiatrici. Due macchine, 95 euro al mese. Serviamo un'azienda da 20 milioni di fatturato. Qui ce ne sta 64.
Perché l'osservazione, la prima osservazione della capogruppo Leli, Leli, chi è che ha fatto queste osservazioni? Che tu conosci, io non so chi sia, anche perché qui noi non dobbiamo assolutamente difendere nulla, e concordo perfettamente con quello che ha detto Urbani, che nel caso nostro basterebbe tre, una per piano, giusto? Insomma, una LURP, quattro con LURP. Il discorso che se una ditta, quello che tu hai detto è una cosa abbastanza grave, se una ditta in un bando fatto da un ente pubblico nota che ci sono condizioni, no, che magari creano problemi o restringono il campo di partecipazione, può ricorrere tranquillamente al bando. Vorrei dire che sia i bandi sia che queste determine non passano minimamente in giunta, ma questo non è per toglierci di responsabilità. Noi dobbiamo fare azioni di controllo, è vero, però capite che se a noi ci arriva una segnalazione di un'azienda che dice quel bando non va bene per questi aspetti, sotto questi aspetti, noi possiamo intervenire. Se qui non dice niente a nessuno, lo dice a voi, dopo due anni che è successo, capite che dopo due anni diventa un po' difficile adesso noi, però sull'impostazione vostra mi ci ritrovate pure a me, nel senso che oggi con le nuove tecnologie è inutile fare tutte queste stampanti per ogni ufficio, che secondo me sono un po' fuori dal tempo, e anche per i motivi che dice Urbani, perché se viene la 626 a fare il controllo sulle polveri ci rendono pure le stampanti che non sono a norma, perciò con tutte le conseguenze del caso.
Bene, passiamo al punto numero 5, interpellanza su indebita e irregolare movimentazione di materiale di risulta dai cantieri Quadrilatero Marche Umbria.
per la realizzazione della strada statale 76 tratto al bacino Sera San Quirico maxi lotto 2. È stata presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Fabriano. Il relatore, l'assessore Lianello, illustra Arcioni, prego.
Allora, premesso che il procuratore generale Vincenzo Macri, in occasione del discorso di apertura dell'anno giudiziario, ha rivelato che nelle Marche non c'è criminalità organizzata in forma strutturata, ma che gli investigatori segnalano teste di ponte collegate a 'ndrangheta e camorra e aggregati associativi simili a mafia. Le segnalazioni riguarderebbero imprese impegnate in lavori sulla Quadrilatero e per l'allargamento dell'A14, facenti capo a personaggi campani collegati con la criminalità. Gli scriventi sono stati messi a conoscenza di quanto sta avvenendo presso i cantieri Quadrilatero S.p.A., gestiti dal contraente generale di IRPA e da subappaltatore Baldassini e Tognozzi, per la realizzazione del tratto statale 76 Fossato di Vico Fabriano e Albacina Serra San Quirico, qualificata come opera infrastrutturale strategica, ex legge 443 del 2001, in quanto tale, in forza di progetto preliminare approvato al Comitato Interministeriale Programmazione Economica, CIPE, con deliberazione 13 del 27 maggio 2004. Il progetto definitivo prima e quello esecutivo poi sono stati realizzati in conformità ai vincoli e agli indirizzi funzionali posti al progetto preliminari. Essi costituiscono dunque la legge che governa e regola la fase realizzativa dell'intera opera. Con riferimento agli interventi connessi alle terre e rocce da scavo, si ritiene necessario evidenziare che l'attività di movimentazione, stoccaggio e riutilizzo delle terre e rocce da scavo, così come approvate nel progetto definitivo ed esecutivo relativo alla costruzione del nuovo tracciato della 76, risultano difformi allo schema esecutivo ed operativo approvato in sede di conferenza dei servizi presso il Ministero delle Infrastrutture e presso la società Quadrilatero S.p.A. È opportuno rilevare inoltre che il progetto preliminare approvato con deliberazione CIPE del 13/2004 sopracitata riporta espressamente in conformità ai contenuti del progetto preliminare dettati dall'articolo 93 decreto legislativo 163/2006 in merito all'utilizzo dei materiali provenienti dall'opera che ai fini della copertura del costo dell'intervento vengono computati gli introiti provenienti dalla utilizzazione o vendita del materiale pregiato tipo calcareo proveniente dagli scavi delle gallerie da eseguire sulle tratte del progetto Quadrilatero, quantificati in oltre 40,2 milioni di euro. La raccomandazione del Ministero delle Infrastrutture, integralmente recepita dalla deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare, espressamente impone di verificare la possibilità, per quanto attiene la commercializzazione dei materiali pregiati risulta dagli scavi e le gallerie, che vi sia ricaduta economica sugli enti locali, almeno in proporzione a quanto stabilito dalla legge regionale sulle attività estrattive. In sostanza, salvo quanto di seguito verrà meglio precisato, nell'ipotesi di commercializzazione da parte del contraente generale o dei suoi incaricati di materiale da cava risultante all'estrazione, agli enti locali vale riconosciuto un importo almeno corrispondente alla tariffa per metro cubo di inerte che la legge applica per il materiale estratto in cava. Il progetto esecutivo prevede inoltre che i materiali derivanti dagli scavi siano utilizzati nel cantiere industriale per la formazione degli inerti necessari alla produzione di calcestruzzi, la cui ubicazione è stata indicata nel progetto originario presso la località Trocchetti. La rimanente quantità di materiale residuo avrebbe dovuto e dovrebbe tuttora essere accumulata in aree indicate per la formazione di rilevati presso lo svincolo di Valterara, allo scopo di rimodellare il sito territoriale rimasto abbandonato a seguito di dismissione e attività di cava. Lo stoccaggio delle terre doveva essere comunque provvisorio, limitato nel tempo e gestito per il trasferimento a compensazione nello stesso lotto d'opera. In attesa del suo utilizzo, il materiale doveva essere protetto da teli di copertura e controllato all'interno dell'area di recinzione del cantiere. In condizioni climatiche particolari potrà essere bagnato al fine di non indurre dispersione di polveri nell'ambiente. In sintesi, il progetto approvato dal CIPE e dal contraente generale in tutti i suoi vari livelli di approfondimento e di dettaglio, in perfetta coerenza con la normativa nazionale e regionale, dispone che tutti i materiali provenienti dal maxilotto 2 vengono reimpiegati o per calcestruzzo o per pavimentazione rilevati o per ritombamento cava in sito Valtreara. Qualora comunque per caratteristiche morfologiche o quantitative dei terreni non precisamente stimate in sede progettuale, si sarebbe proceduto alla vendita dei materiali pregiati ai quali andava applicata, allo scopo di non creare illegittime turbative al mercato dei materiali di cava da banco, la stessa tariffa a favore degli enti locali ordinariamente prevista per l'estrazione in cava dei medesimi materiali. Nonostante le previsioni progettuali, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto economico, non risulta realizzato alcun sito di stoccaggio provvisorio, né tantomeno è stato completato il sito industriale di Trocchetti, presso cui, contrariamente a quanto previsto al piano cantieri approvato, risulta in realtà ubicato il solo impianto di betonaggio. I lavori invece sono proseguiti a pieno ritmo, con conseguente ovvia produzione e una considerevole quantità di terre e di rocce da scavo. Pertanto, sulla base dell'osservazione della situazione reale di cantiere, risulta uno schema formalmente e sostanzialmente difforme rispetto a quello approvato con riferimento alla gestione delle terre rocce da scavo. Si segnalano in particolare delle movimentazioni materiali provenienti dai siti di cantieri quadrilatero in ingresso presso alcune ditte della zona. Poiché detti materiali, come sopra ampiamente dimostrato e verificabile, sono stati considerati economicamente rilevanti alla società Quadrilatero, appare alquanto grave ed allarmante che i flussi di tali inerti circolanti da e per gli impianti di cave esistenti in zona non siano sottoposti a alcun tipo di controllo, accertamento e soprattutto valorizzazione. Nel decreto il dirigente regionale del servizio progettazione a riguardo si prescrive testualmente, tra le prescrizioni del decreto del 6 maggio 2001, 6081 del Ministero dell'Ambiente, si stabiliva che per quanto riguarda il reperimento di inerti deve essere attuata un'apposita programmazione delle attività di scavo e riporto, con individuazione delle cave di prestito, dei siti di discarica e dei siti di stoccaggio, in coordinamento con il progetto FS della nuova linea ferroviaria, anche a fine della realizzazione degli interventi di adeguamento alla vecchia strada statale 76. Questa prescrizione ricalca quella impartita alla Regione Marche, laddove si stabilisce che il progetto esecutivo deve risolvere il problema delle cave di prestito e dei siti di stoccaggio mediante il coordinamento con il progetto FS e con l'adeguamento all'attuale 76. Nel caso in cui dalla realizzazione in opera pubblica derivi del materiale risulta, occorre rispettare quanto previsto nell'apposita direttiva del piano regionale delle attività estrattive, in quanto applicabile. Nel documento della Regione si legge che dagli scavi deriva un volume di eccesso di 936.000 metri cubi di materiale da valorizzare tramite la cessione a terzi a titolo oneroso. Per questo materiale viene indicata una destinazione prioritaria nel lavoro della rete ferroviaria italiana, che è in corso di realizzazione rilevato per il raddoppio della linea Falconara-Orte in area immediatamente ad est dei cantieri in progetto. Sempre nel documento, quindi, considerato che una precisa prescrizione impartita dal decreto ministeriale, quella del coordinamento dell'opera in questione con il progetto FS, si chiede di valutare la possibilità di utilizzare il materiale in eccesso per le esigenze dell'ulteriore opera di interesse pubblico in fase di realizzazione, piuttosto che provvedere alla commercializzazione. Infine si legge che, senza l'articolo 3 della direttiva PRAE, relativa ai materiali derivati dalle opere, il materiale per il quale è prevista la commercializzazione è soggetto all'autorizzazione di quell'articolo 12 della legge regionale 7197. Inoltre, prevedere l'immissione sul mercato di ingenti quantitativi di materiale di cava comporta necessariamente il coordinamento con l'amministrazione provinciale competente, dati i precisi contingentamenti previsti al PRAE. In relazione alle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale sopracitato e del decreto ministeriale 6081-2001, emerge che le quantità in eccesso, anziché commercializzate, devono essere preferenzialmente stoccate temporaneamente e riutilizzate nell'ambito del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara. La eventuale commercializzazione deve essere autorizzata e soprattutto l'immissione sul mercato di notevoli quantità di inerti deve avvenire in maniera coordinata con il PRAE e con il piano provinciale attività estrattive. Nella realtà la movimentazione materiale in oggetto ha disatteso completamente le prescrizioni della Regione Marche, del Ministero dell'Ambiente e del CIPE. La mancanza del ruolo di coordinamento che l'amministrazione provinciale non ha minimamente svolto ha comportato la violazione della contingentazione degli stessi, così come stabilita e quantificata, in conformità alla legge regionale 7197 e dal piano regionale attività estrattive, dal piano con evidente illecito vantaggio ai subappaltatori, tra cui il gruppo Cava Colonna Rossa, che svolgono attività estrattiva ed effettuano le lavorazioni nei propri cantieri a nome e per conto della DIRPA e del subappaltatore ex BTP, ora Impresa S.p.A. Prescriventi quanto sopra descritto comporta una variante sostanziale arbitraria, illegittima e unilaterale dello schema di movimentazione delle terre rocce a scavo, autorizzato con i provvedimenti di approvazione del progetto e l'opera strategica, posta in essere esclusivo interesse del contraente generale e dei suoi affidatari, cioè Imprese S.p.A. e le ditte subappaltatrici. Materiale che, tenuto conto delle quantità movimentate, erano più che sufficienti a soddisfare le esigenze del cantiere sia del lotto al bacino Sera San Quirico, sia del lotto alla statale 318 di Valfabbrica. Il tutto si pone in netto contrasto con i principi generali e normative dei settori applicabili, in quanto viola le prescrizioni di quegli articoli 165 e 166, variando in difformità di quanto stabilito dalla legge e dalla stazione appaltante, il progetto sia sotto l'aspetto tecnico-operativo che sotto l'aspetto economico. Inoltre viola le disposizioni di quegli articoli 186 del decreto legislativo 152 del 2006, in quanto in mancanza di un utilizzo conforme al progetto e al connesso provvedimento autorizzativo, le terre rocce a scavo devono considerarsi rifiuti che di conseguenza vengono trasportati e allocati senza controllo e verifica alcuna delle loro qualità e del loro utilizzo. Contribuisce inoltre a generare un ingiusto profitto per i soggetti, ovvero le ditte che lavorano in cantiere, che procedono alla commercializzazione degli stessi. Basti pensare che proprio in funzione del rimodellamento del sito di Valtreara e dell'utilizzo del materiale presso il punto di Trocchetti, il quadro economico progettuale e l'elenco prezzi riconoscono i corrispettivi sia per l'estrazione sia per il trasporto che per la successiva allocazione. Con la commercializzazione invece il subappaltatore percepisce indebitamente un ulteriore compenso aggiuntivo di difficile quantificazione per attività e lavorazione. Il capitolato speciale di appalto e l'elenco prezzi, come già detto, riconoscono e compensano. Contribuisce inoltre alla sottrazione di un giusto compenso per le casse erariali, in quanto non risulta essere mai stato eseguito un controllo sui pesi specifici reali dei materiali di scavo movimentati, sulle quantità stoccate provvisoriamente presso i piazzali e i cantieri e infine sulla quantità effettivamente movimentate sui viaggi andata e ritorno degli autocarri, anche in considerazione della notevole ricrescita dei materiali che determina conseguentemente un aumento del volume e quindi il raddoppio delle quantità effettive scavate e dei volumi totali movimentati. Contribuisce a generare un ingiusto danno in capo agli enti locali, in quanto al contrario di quanto stabilito in sede di via e secondo quanto prescrive il decreto dirigenziale del 3 febbraio 2004 della Regione Marche, la commercializzazione incontrollata di detto materiale non consente la doverosa applicazione della tariffa per metro cubo in favore di comune, provincia e regioni, così come prevista per i materiali di cava similari, violando palesemente le prescrizioni della Regione Marche e le raccomandazioni di quell'allegato 4 della deliberazione CIPE. Inoltre, considerato che il piano risulta aver avuto un iter quanto mai sofferto per una serie di ragioni che ha determinato l'approvazione tardiva di progetti assoggettati a procedimento di via, conclusi ben 7 anni dopo la loro presentazione, tale situazione non ha consentito alle ditte operanti del settore estrattivo, insediate in provincia di Ancona, di svolgere la propria attività in modo opportuno, non potendo per effetti enormi ritardi e mancati controlli disporre di materiali di cava per poter cogliere opportunità di lavoro legate a fornitori inerti, a parte opere pubbliche e di privati. Quindi tali situazioni per effetto di una mancata regolamentazione, controllo e verifica dell'attività dei cantieri quadrilatero e del rispetto del piano di cantiere approvato, di un mancato controllo e verifica da parte della Regione Marche del rispetto alle prescrizioni del Ministero per l'Ambiente della stessa Regione Marche e del CIPE, della totale mancanza di un'azione di controllo e coordinamento della provincia di Ancona, ente delegato alla Regione Marche all'attuazione del piano dell'attività estrattiva e del controllo in materia di esercizio legittimo dell'attività estrattiva. È stata la causa di una situazione che ha determinato ingiusta e illecita concorrenza sleale nei confronti di aziende operanti nel settore estrattivo, essenziali all'economia marchigiana, già da tempo in grave difficoltà, non operanti nell'ambito dei cantieri di IRPA quadrilatero. Quindi chiediamo al Sindaco e alla Giunta, consapevole della propria responsabilità rispetto ai destini del territorio amministrato, innanzitutto se il Sindaco ha conoscenza di quanto sopra esposto, se il Sindaco ha informato la destinazione del materiale ottenuto alla realizzazione delle gallerie nel territorio del Comune di Fabriano, se il Comune di Fabriano ha ricevuto un qualche corrispettivo per l'eventuale vendita del materiale di scavo proveniente dalle gallerie realizzate nel proprio territorio e in caso a quanto ammonta questa cifra, se non ritenga necessario intervenire presso il commissario provinciale per pretendere che venga attuata la funzione di controllo che gli aspetta, se non ritiene necessario nel caso si evidenziassero degli illeciti al fine di tutelare gli interessi dei cittadini, intraprendere tutte le iniziative atte ad ottenere quanto previsto dalla Regione e dal CIPE in caso di vendita del materiale di cui sopra.
Bene, consigliere Arcioni, prego, assessore Alianello.
Allora, al fine di poter verificare quanto in maniera molto dettagliata è stato relazionato dal consigliere Arcioni, abbiamo provveduto a prendere informazioni sia de visu con un giro presso i luoghi dove venivano indicate le cose, sia scrivendo agli enti proposti sia al controllo che a coloro che si diceva aver posto in essere determinati comportamenti. Chiaramente io Joselito, alcune parti della relazione che ti è stata fatta, che hai trasformato in interpellanza, sono oggetto di eventuali illeciti penali, quindi in una determinata parte semmai ne deve rispondere attraverso la Procura della Repubblica con una notizia di reato nel caso in cui dovessero essere confermate. Comunque ho provveduto a richiedere all'ANAS come ente verificatore delle cose che erano state scritte e dell'operato appunto sia di Dirpa che di Quadrilatero, che è la stessa Dirpa che la stessa Quadrilatero. Per brevità, poi io semmai ti do le lettere che mi sono arrivate di risposta. L'ANAS rimanda alla Quadrilatero, quindi semmai non te la leggo, te la dico. Ti leggerò invece, perché come tu hai fatto giustamente, in quanto una cosa molto tecnica e molto dettagliata, le risposte che mi sono arrivate. Allora, da Dirpa, in riferimento all'interpellanza presentata al signor sindaco di Fabriano, inviateci unitamente la nota richiamata in oggetto, lo scrivente comunica che tutte le imprese operanti nel secondo maxi lotto sono assoggettate alle forme di controllo previste dal contratto e dalla legge per quanto riguarda la lotta alla criminalità e i tentativi di infiltrazione mafiosa. Non ultimo va ricordato che nell'affidamento in questione vige ulteriormente il protocollo di legalità sottoscritto in data 25 gennaio 2013 presso la Prefettura di Perugia, sia dall'ente concedente che dal contraente generale. Il reimpiego e la movimentazione dei materiali provenienti dall'attività di scavo avvengono in ossequio a quanto previsto dal contratto di affidamento. In particolare, quest'ultimo prevede la vendita da parte dell'ente concedente al contraente generale di materiali provenienti dagli scavi di particolari requisiti geomeccanici per un importo fissato in 6.500.000 euro a favore della società Quadrilatero S.p.A., la cui compagine è composta da enti nazionali e regionali. Il pagamento di detto importo sta regolarmente avvenendo di pari passi con l'avanzamento dei lavori. Il reimpiego dei materiali provenienti dalla costruzione delle opere previste dal progetto in caso di realizzazione, non certo da attività meramente estrattive, avviene attraverso una puntuale classificazione e verifica delle caratteristiche degli stessi sotto più livelli di controllo, alta sorveglianza e direzione lavori. Recentemente è stata anche avviata una procedura per il conferimento di parte del materiale in esubero ai lavori relativi alla linea ferroviaria Orte-Falconara e allo scopo è stata avviata un'apposita procedura coinvolgente tutti gli enti interessati, procedura ancora in corso che ha visto anche codesta amministrazione comunale coinvolta nell'ambito delle conferenze dei servizi svoltasi in data 19/2/2014 presso la Regione Marche. Questa è la lettera di Dirpa. Quadrilatero è più nutrita, è più dettagliata, entra più nei singoli temi richiesti. In relazione alla vostra richiesta pervenuta tramite il compartimento ANAS di Ancona, in data 28/3/2014, allegata alla presente per pronta memoria, si forniscono di seguito elementi per la risposta all'interpellanza in oggetto relativamente al progetto pilota asse viario Quadrilatero Marche-Umbria, con particolare riferimento alla movimentazione dei materiali di risulta provenienti dai cantieri della strada 76 Maxilotto 2. Premessa. Inquadramento generale prevenzione criminalità organizzata. In relazione alle premesse dell'interpellanza in oggetto si rappresenta che, in considerazione della mole di investimenti, della rilevanza strategica degli interventi viari e delle ampie ricadute socio-economiche attese per il territorio interessato dalle nuove infrastrutture, le prefetture di Macerata e Perugia, competenti territorialmente, la società Quadrilatero e i contraenti generali hanno adottato sin dal 2007 protocolli di legalità finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori. Oltre al primario obiettivo di prevenire ogni potenziale forma di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata, permettendo così di effettuare investimenti finanziari in sicurezza, i protocolli per la prima volta in Italia hanno introdotto innovativi meccanismi di controllo per garantire gli elevati standard di sicurezza delle opere. Infatti, oltre alle verifiche antimafia nella filiera delle imprese esecutrici, gli accertamenti nei cantieri contro i tentativi di condizionamento criminale condotte dal gruppo Interforze, sono stati previsti controlli specifici sulla qualità del calcestrutto del calcestruzzo, tesi a garantirne la completa tracciabilità ed originalità delle forniture. L'alta innovazione di questo settore riguarda l'impiego di tecnologie microchip con le quali è possibile monitorare e registrare i dati relativi ai movimenti dei mezzi e ogni informazione sul luogo, data e ora in nominativo del confezionatore, fornendo così la certezza che i cubetti non siano stati manipolati a garanzia delle qualità del materiale posto in opera. Tale procedura di tracciabilità è stata recepita nelle linee guida per i controlli antimafia in allegato alla delibera CIPE 3 agosto 2011 numero 58. Stato dei lavori della statale 76. I lavori di competenza quadrilatero relativamente al potenziamento viario della statale 76 tratti Fossato di Vico Cancelli Sera San Quirico, approvati dal CIPE con delibera numero 13/2004, sono stati oggetto di un fermo attività intervenuto nel marzo 2013 in coincidenza alla richiesta di ammissione al concordato preventivo di Impresa SPA, principale affidatario del contraente generale DIRPA SCARL, al quale nel luglio 2013 è subentrata la procedura di amministrazione straordinaria, cosiddetta legge Marzano, successivamente estesa anche al contraente generale. Ad oggi i lavori sono ancora fermi sulla statale 76 in attesa della conclusione di detta procedura prevista entro il prossimo mese. Gestione materiali di scavo. Per quanto riguarda la gestione del materiale di scavo del tratto Fossato di Vico, Fabriano e Albacina Serra San Quirico, si rappresenta che le difformità segnalate nell'interpellanza non trovano alcun riscontro nell'iter approvativo seguito dalla società, stante che le variazioni non sostanziali apportate nell'esecutivo sono state comunque sottoposte alle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 169,4 del Codice dei Contratti, Decreto Legislativo 163/2006. La Quadrilatero ha infatti agito nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento e delle norme contrattuali, in particolare da quanto previsto dal capitolato speciale di affidamento. In relazione alle osservazioni riportate nell'interpellanza in oggetto, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda la commercializzazione del materiale di scavo, la società Quadrilatero ha applicato il dettato contrattuale del capitolato speciale di affidamento, articolo 24, che in particolare stabilisce: le quantità in esubero, stante le caratteristiche pregiate di tali materiali, calcare massiccio, maiolica, scaglia rosata, dovranno essere recuperate dal contraente generale e destinate alla commercializzazione. I proventi resteranno a beneficio dello stesso contraente generale, fermo restando il riconoscimento al soggetto aggiudicatore dei seguenti importi forfettari, corrispondenti alle quantità stimate: calcare massiccio metri cubi 150.000, maiolica metri cubi 200.000, scaglia bianca rosata metri cubi 550.000, corrispettivo forfettario 6.500.000. Detto corrispettivo forfettario viene recuperato dal committente Quadrilatero Marche Umbria SPA in forma proporzionale rispetto all'avanzamento degli scavi delle gallerie. In tale disciplina rientra anche il rimpiego del materiale per il confezionamento dei calcestruzzi. Si precisa inoltre che eventuali oneri fiscali relativi alla commercializzazione del materiale di scavo, legge regionale 71/97, per effetto delle norme contrattuali, sono a carico del contraente generale. A tal proposito si riporta di seguito il punto 5 del soprindicato articolo 24. L'acquisizione delle autorizzazioni l'acquisizione della autorizzazione alle operazioni di recupero del materiale estratto ex articolo decreto legislativo numero 22 del 97 costituisce onere e responsabilità del contraente generale. Costituisce altresì onere e responsabilità del contraente generale l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla gestione e o commercializzazione dei materiali di scavo e o di demolizione, in conformità alle previsioni della legge e della normativa vigente in materia del presente capitolato, dei progetti e dei documenti allegati. In tale contesto il contraente generale assume a propria cura e spese le analisi e le caratterizzazioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti competenti, nonché tutte le attività di trasporto, gestione, recupero, riutilizzazione, conferimento e discarica dei materiali di scavo e di demolizione. È infine a carico del contraente generale il pagamento di tutti gli oneri, anche fiscali, per il materiale portato a discarica. Per quanto attiene alla realizzazione dei siti di stoccaggio provvisori, si riferisce che attualmente sono stati realizzati e utilizzati 12 siti sui 18 previsti nel progetto esecutivo. Le realizzazioni di cui sopra sono migliorative per rispondere a un concetto di riduzione di impatto ambientale derivante dalle normative vigenti, che prevede di ridurre al minimo nel numero e nel tempo i siti di stoccaggio provvisorio. Peraltro, al momento del blocco dei lavori, non tutte le lavorazioni erano state avviate e o completate. In particolare, nella zona di Valtreara, Cava Mancini, località Gattuccio, come previsto nelle raccomandazioni di cui alla delibera CIPE 13/2004, sono state avviate le attività di deposito del materiale di risulta, non ancora ultimate a seguito del fermo ai lavori. Per il sito Trocchetti si rappresenta che è stato realizzato ed impiegato come sito di stoccaggio provvisorio di materiale, successivamente riutilizzato per la realizzazione delle opere. Circa le attività di monitoraggio sui materiali di scavo, si precisa che in tutte le diverse fasi sopra riepilogate, l'alta sorveglianza della società Quadrilatero ha effettuato i controlli di propria competenza sul rispetto del piano di gestione materie di cui è il progetto esecutivo approvato, tra le quali il controllo sui pesi specifici, come risulta dai verbali di contraddittorio agli atti della direzione lavori all'alta sorveglianza, corredati dalle certificazioni dei laboratori ufficiali. In merito alle necessità di coordinamento nelle movimentazioni relative al materiale da commercializzare, si conferma che nei cantieri della società Quadrilatero sono state regolarmente effettuate le attività di controllo finalizzate all'ottemperanza delle previsioni da quel decreto via numero 6081 del 6/5/2001, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Da ultimo si riferisce che in data 19/2/2014 si è tenuta una conferenza dei servizi presso la Regione Marche, nella quale è stato verificato il coordinamento tra la società Quadrilatero, il contraente generale e RFI per la gestione del materiale in esubero proveniente dagli scavi dei cantieri Quadrilatero, al fine di poter riutilizzare determinate quantità di detto materiale nei lavori della nuova linea ferroviaria Orte-Falconara. La procedura è ancora in corso, come noto a codesta amministrazione comunale che ha partecipato alla conferenza dei servizi stessi. A completamento di quanto letto, aggiungo che il comune di Fabriano non ha mai ricevuto nessuna somma corrispettivo di nessun tipo, perché come ha spiegato qui comunque c'era un accordo già fra contraente generale e affidatario per la forfettizzazione dei 6 milioni e 500 mila euro dal materiale di scavo di risulta.
Bene, prego consigliere Arcioni.
C'era un tale una volta che diceva che interrogarono il morto ma il morto non rispose, cioè anche nel comune Fabriano, come è successo per il ministero, noi andiamo a chiedere fondamentalmente i dati ai diretti interessati, no? Comunque vogliamo ribadire dei punti e quello che comunque abbiamo rilevato, poi ci saranno eventualmente autorità competenti che verificheranno quanto esposto. Dal nostro punto di vista non vi è un accertamento definitivo delle quantità realmente movimentate, quindi non c'è traccia di registri di nulla. Aspetto questo che deve avvenire necessariamente al termine della realizzazione dell'opera, una volta soddisfatte tutte le esigenze dell'appalto per la realizzazione dell'opera. I materiali di scavo, fra l'altro, appartengono ai beni indisponibili dello Stato e come tali, anche se sono prodotti in un processo lavorativo che ha altre finalità, la realizzazione di una strada o di una galleria, se hanno, e questo doveva e deve doverosamente essere accertato, un valore economico, come tali possono essere immessi sul mercato una volta soddisfatte prima le esigenze dell'opera da realizzare. Il pagamento della somma indicata non esime certamente il contraente generale e men che meno la Quadrilatero ad una verifica delle quantità in esubero e delle somme effettive da corrispondere al termine delle opere da realizzare e non quindi in una fase esclusivamente preventiva. Ciò logicamente nell'interesse dello Stato, della società Quadrilatero e dello stesso contraente generale. Il titolo per il quale viene corrisposto in via preliminare un compenso alla società Quadrilatero, e cioè cosa rappresenta la somma corrisposta, non era un interesse prioritario di questa società il fatto che l'ottima qualità dei materiali garantiva la qualità delle opere? Perché se invece di stimare approssimativamente una cifra forfettaria non si è stabilito di accertare la fine dei lavori e gli esuberi? In tal modo si poteva procedere alla contingentazione e commercializzazione dei materiali in esubero nell'interesse generale. Questo perché se si valorizzano dei materiali, la logica vuole che se vi sono i materiali di pregio, questo va a favore della qualità dell'opera, quindi il guadagno per la stazione appaltante era nella qualità realizzativa dei lavori e delle opere, non certo in una mera operazione speculativa in cui si vende o si acquista un bene indisponibile dello Stato. Stesura di un piano di gestione delle terre e rocce a scavo e successivamente il piano di utilizzo di quel recente decreto ministeriale 161, ove doveva essere indicata chiaramente tutta la filiera. Vista l'importanza dei lavori da svolgere, questo era strumento indispensabile, necessario e propedeutico ad una corretta azione amministrativa di controllo nell'interesse dello Stato, della stazione appaltante e dello stesso contraente generale. Approvazione del piano di gestione dei materiali di scavo da parte degli organi competenti, quindi tutta la filiera dal sito di produzione a quelli di stoccaggio e ai cantieri di destinazione finale, se esistenti. Acquisizione e autorizzazioni comunali, provinciali e regionali alla commercializzazione, ma ciò solamente dopo aver accertato i superi reali e valutato l'impatto delle quantità rese disponibili. La valutazione e l'impatto delle quantità di materiale resi disponibili sul mercato del settore estrattivo. Controllo sulla quantità movimentata e sui pesi specifici da parte degli enti preposti, quindi province e comuni. Pagamento delle royalty di legge a regione, provincia e comune. Se in un possibile scenario si verificasse che i materiali pregiati derivanti dallo scavo delle nuove gallerie della Gola della Rossa ed in particolare la parte più calcarea utile alla produzione di calcestruzzi e inerti pregiati non fossero disponibili per consentire il completamento dei lotti della statale 76 della Valdesino e della statale 318 di Valfabbrica, allora in tal caso si configurerebbe un danno colossale, in quanto in tal modo si sarebbe sottratto indebitamente il materiale calcareo di ottima qualità da un pubblico appalto. Il valore stesso dell'appalto non sarebbe più quello reale proprio per effetto della sottrazione stessa del materiale, in quanto ciò metterebbe in discussione la realizzazione del lotto da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Si avrebbe un gravissimo danno ambientale ed uno scempio paesaggistico senza precedenti. Si metterebbe in forte discussione il ruolo di chi ha scelto questi soggetti e quali garanzie vi sarebbero per il completamento dell'opera. È ovvio che tutto ciò tuttora è un'ipotesi, tuttavia potrebbe essere uno scenario plausibile ed allora sarà molto difficile giustificare un danno ed un ammanco così grave, anche perché se venisse meno la qualità realizzativa dell'opera, questo significherebbe maggiori oneri di manutenzione ai manufatti, dei rilevati e delle opere d'arte. Quindi un danno alla collettività, un danno erariale, un danno agli interessi di un territorio e della nostra comunità. Ci auguriamo tutti che questo non sia, anche perché in caso contrario sapremo bene a chi addebitare la responsabilità politica dell'ennesimo fallimento e in tal caso saremo pronti a far sapere all'intera comunità a chi è imputabile questo ennesimo disastro. Grazie.
Prego, consigliere, assessore Alianello.
Scusa, Ioseli, tu hai detto che interrogato il morto non rispose, ma te con la risposta preconfezionata, indipendentemente da quello che ti rispondevo io, come te devo dire, il moribondo ha risposto come gli era stato detto de fa? Cioè, nel senso, Ioseli, allora, sei molto più intelligente e lo sappiamo di questa cosa, no? Allora, sai benissimo, è giusto aver fatto questa interrogazione, guarda, perché hai permesso a me, all'amministrazione e a tutti i cittadini di avere una risposta scritta dalla quale poter desumere se quanto scritto e quanto invece ravvisato da chi ha fatto la relazione sia vero o meno, cioè ti dà il potere e dà il potere a tutti quanti noi di avere un elemento sul quale verificare se quelle ipotesi che tu hai letto nella risposta siano vere o meno, cioè spostiamo l'attenzione dall'ipotetico al concreto. Quindi benissimo, però capisci, la risposta fatta con tutte le ipotesi, come dico, se adesso vengono giù gli extraterrestri e fanno il buco e la galleria, cioè è il se che lascia un po', con tutta la premessa che ho fatto, è il se che lascia un po' stupefatti, perché noi dobbiamo andare con i fatti, non col se, perché tutta cioè gli enti preposti al controllo sono tutti tranne il comune Fabriano, c'è la provincia, c'è la regione, c'è la polizia, c'è la procura della Repubblica, c'è il, capito? Quindi a noi ci hai dato la possibilità di avere un qualche cosa su cui poter appoggiare un eventuale esposto alla Procura della Repubblica, se quello che c'era scritto aveva... Però dopo tutti i successivi sei, se li lasciano un po' il tempo che trovano, perché è sulla risposta e su quello che voi avete accertato che va fatta concretamente qualche cosa, non sui successivi e se, perché quelli restano se, cioè non so più se nel momento in cui dà la risposta si evincono che invece quelle cose che sono state scritte sono vere. Comunque l'interpellanza ha fatto comodo a tutti, eh?
No, io credo che fondamentalmente stiamo dicendo la stessa cosa, nel senso che allora, il problema di fondo, ripeto, l'abbiamo detto prima, cioè qui c'è, adesso al di là che giustamente il Comune ne prende atto, tutto il resto, però qui c'è come al solito una schizofrenia, no? Nel senso che noi andiamo a fare le domande agli stessi, che per carità, uno dice sono gli unici che riescono a darmi dati, va benissimo, però quello che voglio dire io, cioè, è tutto molto relativo, nel senso io non posso, il ministero a nome del ministro Lupi, cioè, ha risposto, anzi fra l'altro ringrazio perché la risposta è stata un po' più integrata, cioè il ministro dei trasporti ha risposto in interrogazione con 5 righe dicendo fondamentalmente la sintesi di quello che le società che sono eventualmente direttamente interessate su questi episodi, no, hanno detto, che la cosa mi sembra alquanto schizofrenica come ipotesi, cioè noi vorremmo che ci sia sempre qualcuno che si fa un'idea, no, al di fuori allora, quindi non ci abbiamo personale tecnico, no, aspettiamo gli organi competenti che ci danno le risposte. I miei sei finali sono sei pesanti, nel senso che se si realizzerà tutto quello che io ho citato in replica, no, sarebbe una cosa sconcertante. Fra l'altro voglio dire che mi sembra in questa fase che ancora non è venuto fuori un attore che possa riprendere in mano questo appalto per completare i lavori, perché non so se ci rendiamo tutti quanti conto che abbiamo un territorio che è completamente devastato anche dal punto di vista ambientale per un'opera per cui credo che sia difficile, se le cose stanno così, trovare un nuovo contraente che si prende in pancia questo appalto, perché anche noi speriamo che no, però il problema è che ad oggi, non essendo venuto ancora fuori qualche soggetto, e forse ce n'è già qualcuno che si è ritirato, la cosa ci fa molto pensare. Grazie.
Prego, Sindaco.
Ho chiesto la parola. Su questo punto non credo che domani scada il termine dato dal commissario per avere gli offerenti. Mi sembra che ci siano 3 o 4 offerte, quindi auspico che incrociamo le dita, perché sennò quello scempio effettivamente è uno scempio. Forse c'è qualche cittadino fabrianese professionista che sa bene comunque con com'è questa storia della DIRPA, forse conosce perizie, atti, forse possiamo acquisire altre informazioni ulteriori, io penso. Comunque, cerchiamo di attenerci, Presidente, io vorrei verificare il regolamento, perché avevo preso degli impegni, che stasera non abbiamo mantenuto, farlo per i miei assessori in particolare, teniamoci nei 5 minuti nelle risposte, parlo per noi. Perché altrimenti c'ha ragione Urbani, noi queste interpellanze le sciogliamo nei consigli delle prossime volte. Quindi invito tutti a cercare di contrarre i tempi della domanda e i tempi della risposta per fare più interpellanze possibili, perché le interpellanze dovrebbero essere uno strumento snello, come le interrogazioni, veloce, per dare una risposta veloce. Vi invito tutti quanti, parlo in particolare per gli assessori, prego anche i consiglieri, a tenere un tempo più veloce per avere risposte più immediate e poter fare più interpellanze in un'ora.
No, se mi è consentito, se potrebbe far meno di leggere l'interpellanza, visto che è l'interrogazione, voglio dire, è possibile non leggere.
Bene, sono le 20:06, è terminato il tempo dedicato a interpellanze e interrogazioni. Andiamo avanti, quindi, argomenti non trattati nella precedente seduta, punto numero 29. Ordine del giorno di impegno per l'istituzione del codice rosa. è stato proposto dai consiglieri urbani Silvi Leli, illustra Leli, prego.
Se chiedo scusa, devo assentarmi per qualche minuto, rientro tra un quarto d'ora. No, dai, così vo' via, dammi il cartellino rosso, ecco.
Prego, consigliere Leli.
Grazie Presidente, volevo dire che è intenzione del nostro gruppo consigliare procedere al ritiro dell'ordine del giorno sull'istituzione del Codice Rosa, perché in seguito al Consiglio Comunale del 25 novembre scorso, in cui si è proceduta all'approvazione dello sportello antiviolenza collegato con il centro antiviolenza di Ancona, proprio per evitare una sovrapposizione di iniziative istituzionali, visto che sembrerebbe già in corso, quindi in atto all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di Fabriano, una procedura di tutela o una corsia preferenziale per le donne vittime di violenza, quindi ecco, siamo disposti a ritirarlo. E se gentilmente però ci date una garanzia sui tempi celeri del costituendo sportello antiviolenza, insomma di fare in modo che questo venga aperto e sia funzionante il più presto possibile. Grazie.
Bene, ne prendiamo atto, andiamo avanti. Punto numero 30, mozione stop al consumo di territorio per la difesa del territorio naturale del comune di Fabriano e la parenizzazione delle aree agricole, proposta ai consiglieri Arcioni e Romagnoli, illustra Arcioni, illustra Arcioni, però chi risponde?
Ah, non c'è nessuno, risponde a me l'interpellanza, l'ordine
fine, non dare. Ah, vabbè, prego consigliere Arcioni, prego.
No, volevo sapere per quanto si assenta il sindaco. Lauvia?
Vabbè. Una volta si è voluto sentire l'indicazione del sindaco.
Se, no, se vuole Crocetti neanche la leggo così. Andiamo avanti velocemente. Bene. Allora, in Italia il consumo annuo di cemento è passato dai 50 kg pro capite del 1950 ai 400 kg pro capite degli ultimi anni, una tendenza alla crescita sotto gli occhi di tutti e che non pare arrestarsi neanche in tempo di crisi. Anzi, è passaggio cruciale di quasi tutti i comizi e di tutti i dibattiti televisivi l'affermazione del politico di turno che la crisi si batte con l'edilizia e con le grandi opere. La cazzuola e la betoniera sono diventate il simbolo dello sviluppo, del progresso e della riscossa tutta italiana. Il consumo di territorio ha assunto dimensioni davvero molto inquietanti. L'urbanizzazione viene sempre motivata da buone intenzioni. Il centro commerciale porterà posti di lavoro, con le mille villette avremo una scuola più grande, la piscina nuova, il polo logistico creerà sviluppo. La spinta al consumo di territorio è venduta all'opinione pubblica come una necessità dell'economia, che avrà certamente ricadute positive sul benessere dei cittadini. Ma la destinazione d'uso dei terreni in realtà non è stabilita a partire dalle necessità della comunità che vive su quella stessa terra, bensì da un processo decisionale orientato alla forza contrattuale di chi detiene la proprietà dei terreni. Un processo decisionale sovente infarcito dai proclami prodotti alla convinzione che ha ormai intossicato la quasi totalità della classe politica. Non si può stare fermi, bisogna crescere ed essere competitivi, l'economia non si può rallentare, bisogna modernare il paese, occorre dare una risposta alle esigenze del mercato. Non è raro poi che il consumo di suolo diventi addirittura spreco. Sono migliaia i capannoni vuoti, milioni le case sfitte, sprechi che non hanno nessun beneficio né sull'occupazione né sulla qualità della vita dei cittadini. I numeri di questo scempio, cioè veramente, sembra il bar dello sport, Presidente, anche al telefono. Cioè, siete veramente disarmanti? No, siete disarmanti.
Era una comunicazione di servizio. Sì, prego, consigliere Arcioni, vada avanti, prego.
Sì. Cioè, veramente, non ho parole.
Prego, consigliere Arcioni, vada avanti.
Sembra il bar dello sport.
Prego, vada avanti, vada avanti.
Quanti fogli c'ha, consigliere Ciò?
Non è raro poi che il consumo del suolo diventa addirittura spreco, questo già detto. I numeri di questo scempio sono impressionanti. 100.000 km quadrati il consumo di suolo a fine edificatore ogni anno, 30 ettari al giorno, 200 metri quadrati al minuto. Dal 1950 ad oggi è stato consumato territorio equivalente alle regioni Trentino Alto Adige e Campania messe insieme. E nelle Marche non siamo messi bene. Dal 2000 ad oggi la nostra regione si piazza al secondo posto in Italia per consumo di suolo a fini edificatori, il 12,5% dell'intero territorio regionale. Possiamo riflettere anche sul fatto che dal 1957 ad oggi, a fronte di un incremento demografico del 37%, l'incremento dell'edificazione è stato del 349%, quindi pura speculazione. Dire stop al consumo di territorio e quindi adottare una pianificazione urbanistica che mette veramente in discussione la prassi dominante attira diffidenze, ovviamente. Si viene stigmatizzati, considerati anacronistici, additati come contrari al progresso, talvolta addirittura eversivi. E forse quest'ultima affermazione è vera perché in maniera quasi naturale, dall'azione a tutela della terra, sortisce una contestazione dell'intero modello di sviluppo oggi imperante nel e sul pianeta. Purtroppo questo inevitabile attrito con chi impera fa passare in secondo piano le opportunità e i benefici che la scelta di non consumare territorio potrebbe creare, non solo per l'ambiente, ma anche per il mondo che ruota attorno al cosiddetto mattone. Ad esempio, se invece di grandi e costosissime opere si ipotizzassero tante piccole opere pubbliche diffuse, tendenti a riqualificare tutto il patrimonio immobiliare esistente sul territorio nazionale, abbattendone i consumi energetici e riconvertendole in energie pulite e rinnovabili, e recuperare alla bellezza molti degli angoli del bel paese deturpati dai comostri o scempi di varia natura, ci sarebbe probabilmente da lavorare per parecchi decenni per tutte le imprese legate all'edilizia. Inoltre, così facendo, forse invertiremo la rotta che sta portando l'Italia, il più bel transatlantico da turismo, verso uno di quei cimiteri navali dove vengono lasciati a marcire vecchi gloriosi mercantili arrugginite petroliere dismesse. Eppure, come già si è detto, pianificare puntando tutto sul recupero di ciò che già esiste, se da un lato può procurare simpatia, dall'altro innesca aspre e dure critiche, spesso inconfessabilmente interessate. Se attraverso le scelte urbanistiche si promuovono l'agricoltura locale e la filiera corta e quindi non si acconsente l'apertura di grandi magazzini, si instaura un legame con le piccole aziende agricole e con i piccoli negozi di vicinato, ma si entra in contrasto con il sistema alimentare e commerciale basato sulla grande distribuzione. Se in luogo delle classiche lottizzazioni si preferisce il recupero dell'esistente, ci si allea con i piccoli artigiani locali, quelli in grado di recuperare una corte malandata o di restaurare un soffitto affrescato, ma si scatena l'avversità degli imprenditori ed immobili, esperti in interventi fatti con il classico stampino, tutti uguali, buoni qua a Fabriano come altrove. Se si salvaguardano parchi e boschi, si fanno più felici i bimbi e non solo loro, ma si rendono ancora più ostili coloro che pensano che i vincoli delle aree protette siano solo un intralcio per le operazioni corsare. Considerato che la Carta Europea del Suolo afferma che il suolo è uno dei beni più preziosi dell'umanità, che il suolo è una risorsa limitata che si distrugge facilmente e che ogni agglomerato urbano deve essere organizzato in modo tale che siano ridotte al minimo le ripercussioni sfavorevoli sulle zone circostanti. La Costituzione italiana afferma che la Repubblica tutela il paesaggio all'articolo 9. Il Codice Civile considera il suolo il primo dei beni immobili all'articolo 812. L'articolo 62 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, numero 152, attribuisce ai comuni la competenza di partecipare all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo. La legge regionale del 5 agosto 92, numero 34, norme in materia urbanistica, paesaggistica ed assetto del territorio e successive modifiche, ha individuato nel piano paesistico ambientale regionale la carta fondamentale delle forme di tutela, valorizzazione ed uso del territorio marchigiano a difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico e ambientale, finalizzato a garantire un uso parsimonioso del territorio, favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa. Limitare il consumo di suolo agendo su un insediato esistente, trasformazione e riqualificazione, tutelando il patrimonio storico e naturale, le vocazioni agricole ed ambientali del territorio anche mediante misure di compensazione ecologica. Ridurre all'indispensabile interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali, se non strettamente funzionale l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative. Il suolo agricolo fertile è bene comune per eccellenza, ed è una risorsa scarsa e di fatto non rinnovabile, dati i ritmi e i tempi della pedogenesi. Il capitale naturale rappresentato dal suolo agricolo va difeso e preservato per le generazioni future. Ogni ettaro di suolo edificato non drena l'acqua piovana, peggiora il paesaggio, il traffico e la qualità dell'aria, consuma energia non rinnovabile, produce CO2, crea cave e discariche e soprattutto distrugge in modo irreversibile il suolo fertile. La stessa Associazione Nazionale Costruttore Edili ha recentemente incoraggiato gli enti locali a ridefinire le strategie urbanistiche, dalla semplice espansione del tessuto urbano alla sua riqualificazione interna, secondo le parole del suo presidente Paolo Buzzetti. Occorrono nuovi meccanismi urbanistici che rendano possibile, anche da un punto di vista economico, le operazioni di riqualificazione urbana, gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione. È necessario il passaggio da una cultura di espansione a una cultura di riqualificazione. Tenendo conto dei valori medi di consumo elementare delle rese agricole in Italia, la velocità di perdita di superficie e suoli fertili potrebbe in futuro mettere a repentaglio l'autosostentamento alimentare della popolazione del nostro paese, già in atto ad esempio per il grano. Già diversi comuni, come quello di Senigallia, hanno approvato una variante per promuovere il risparmio nell'uso del suolo, permettendo ai cittadini di trasformare perennemente aree edificabili in terreno agricolo o spazio verde non edificabile. Nel programma del sindaco Sagramola, legato alla linea di mandato terra, c'è l'impegno. Il contrasto al consumo del territorio, dice il sindaco, la sua salvaguardia e la sua promozione saranno i nostri obiettivi, sia per aumentare la qualità della vita di chi ci abita e di chi ci soggiorna, sia per renderlo attraente ed ospitale, per seguire il contenimento del consumo dei suoli senza aumento della capacità insediativa attraverso la conversione, trasferimento e densificazione delle previsioni del PRG vigente su base negoziale. E ancora, promozione del senso di integrità del creato, quale forma essenziale di responsabilità morale per il rispetto della vita, con politiche integrate di tutela e valorizzazione dell'ambiente. Ritenuto che lo sviluppo socio-economico della città non possa più essere associato a ulteriori consumi di territorio fertile, impegnano il sindaco e la giunta comunale, consapevole della propria responsabilità rispetto ai destini del territorio amministrato, uno, a concepire immediatamente uno scenario di sviluppo della città tale da orientare le costruzioni prevalentemente sul suolo già urbanizzato, per giungere all'azzeramento e lo stop al consumo di territorio. Attuare questo obiettivo anche attraverso un'opportuna revisione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio che permetta immediatamente, fra l'altro, ai cittadini in loro possesso, la trasformazione perenne dei suoli edificabili in agricoli o verde privato non edificabile. Censire tutte le strutture residenziali, industriali e commerciali non utilizzate e le aree già urbanizzate eventualmente riutilizzabili a scopo di definire con esattezza le attuali disponibilità edilizie. Incentivare l'attività nel settore edilizio inerente al recupero del patrimonio architettonico esistente, alle ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico e all'installazione di impianti solari termici, fotovoltaici, geotermici, introducendo il concetto già discusso alla banca e le incubature ed una certificazione energetica comunale sul modello Casa Clima, con la creazione di un'agenzia comunale per la riqualificazione e certificazione professionale delle imprese del territorio. Attivare un opportuno e specifico strumento di pianificazione volto alla perennizzazione delle aree agricole e naturali del territorio comunale, promuovendo la biodiversità delle colture, l'agricoltura biologica, la forestazione, l'orticoltura civile periurbana e le attività di turismo sostenibile. Grazie.
Prego, consigliere Rossi.
Grazie, presidente. Io ringrazio il consigliere Raccioni di aver presentato questo ordine del giorno che condivido in totale. Io mi sono candidato sindaco in questa città insieme ad altri consiglieri comunali, insieme al sindaco attuale, e su tutti i programmi elettorali si parlava di stop al consumo del territorio. Soprattutto si parlava di stop al consumo del territorio nel nostro territorio, che invece è stato un territorio massacrato. E questo è evidente nella stessa gestione del piano regolatore che noi abbiamo. Io lo tendo a ricordare dentro il Consiglio Comunale che noi abbiamo un piano regolatore che è stato votato negli anni 80 da pochissimi consiglieri comunali perché gli altri avevano interessi su quei terreni. E la città si è sviluppata ed è cresciuta in questo tempo in modo totalmente disarticolato. Noi abbiamo la zona di Santa Maria dove in mezzo ci sono fabbriche, ci sono attività commerciali, ci rifacciamo gli impianti sportivi. Quel territorio lì, oltre ai vari falli, inquinamento, tutto quanto, l'abbiamo semplicemente massacrato, ma l'abbiamo massacrato non solo a livello di cementificazione, ma soprattutto è stato massacrato a livello di pianificazione urbanistica.
Questa è una questione che secondo me è molto importante. La pianificazione urbanistica che noi dobbiamo dare al nostro territorio è fondamentale. Voi amministrate da 2 anni, riguardo a questo di gesti concreti non è stato fatto nulla. Io ritengo che questa sia una priorità. Noi lo dovremmo andare a riscrivere il piano regolatore. Dovremmo avere un'amministrazione, un consiglio comunale che in questi 3 anni che rimangono incomincia a scrivere come vuole Fabriano domani. Perché parlare di consumo di territorio significa fare anche una progettualità politica per quello che deve essere Fabriano domani. Sono tantissime le richieste di retrocessione di terreni, terreni che prima erano edificabili e che adesso vogliono invece ritornare agricoli. Il comune dovrebbe approfittarne di questo fatto, perché leggerlo in questo modo significa leggere una città in prospettiva differente rispetto a quella che abbiamo conosciuto. Un po' di tempo fa parlavo con delle persone di Cerveto, era stato fatto un po' di anni fa un piano regolatore di Cerveto devastante, in una zona industriale grandissima, che prevedeva non si sa quante persone ci dovevano andare. Beh, allora io dico, queste sono forme anche magari morali o etiche, non direttamente penali, ma di forme speculazione edilizia nei territori. Quello che manca, e io mi sgolo a ripeterlo ogni volta, è il capire dove noi vogliamo portare questa città e in base a quello creare delle zone, creare una logica appunto urbanistica sul territorio di Fabriano. La questione delle retrocessioni è fondamentale. Io spero che oggi voi consiglieri comunali e maggioranza voterete a favore di quest'atto di indirizzo presentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, perché è un problema urgente ed è un'esigenza che hanno tantissimi cittadini fabrianesi, che non possono essere però relegati a un ruolo di bancomat. Se loro hanno questi terreni edificabili e da tanto tempo non ci si costruisce, non ci si è mai costruito, oggi, a meno che di non voler far cassa sulle persone, che senso ha continuare a tenere quei terreni edificabili? Allora diamoci da fare, portiamoli agricoli, creiamo uno sviluppo complessivo di quello deve andare il territorio. Voi non potete pensare che ancora i grandi costruttori, vabbè, se dopo gli diamo le possibilità di fare le case di riposo nei terreni e le scuole, quello è un altro conto, però non possiamo pensare che i grandi costruttori di Fabriano, che grandi non sono stati mai, continuino a fare quello che hanno fatto fino adesso. Abbiamo una zona dove rimarranno tantissimi capannoni vuoti su a Santa Maria e ci dovrebbe essere un piano di recupero e di riqualificazione. Io credo che queste siano le questioni centrali su dove noi ci dobbiamo andare a muovere e ritengo che quindi un voto favorevole del Consiglio Comunale a quest'atto possa far bene sia ai cittadini attuali sia ai cittadini di domani e sia ad un ragionamento urbanistico complessivo che questo territorio ha bisogno. Quando parliamo di stop al consumo di territorio, a me la prima cosa che mi viene in mente, io non sono un credente, nel senso ho i miei dubbi, no? Così, quindi a me la tutela del creato mi fa un po' ridere scriverlo a un programma elettorale, ma è la stessa parola che aveva usato Viventi quando aveva fatto l'accordo elettorale in regione con Spacchi, la tutela del creato. Poi andiamo a sbucare le montagne per la tutela del creato, facciamo la quadrilatero, lasciamo sti buchi giganteschi e poi niente, dopo le società appaltatrici in soldi e mezzi fallì, ma che cazzo ce ne frega, andiamo a sbucare tutto. E no, bisogna essere conseguenti nelle azioni e nelle cose. Io sono orgoglioso di aver votato contro la quadrilatero, perché già avevo detto tempo fa come sarebbe andata a finire le cose e la storia mi ha dato ragione, perché in prospettiva la lettura era fin troppo facile farla sulla quadrilatero. Però noi adesso possiamo fare qualcosa per questa città, possiamo fare qualcosa per i cittadini, possiamo dargli la possibilità di non pagare soldi per dei terreni che non utilizzano. Cogliamo questa opportunità. Grazie.
Bene, consigliere Rossi, non ci sono.
Io penso che prego, se vogliamo essere produttivi, io chiedo, presidente, a nome della maggioranza, che di sospendere 5 minuti il consiglio con una riunione dei capigruppo per vedere se troviamo la quadra per chiudere. Cioè, noi abbiamo 2 o 3 aspetti di questo documento che in linea di principio si condivide, però ci sono alcuni aspetti che dobbiamo approfondire magari in una riunione volante dei capigruppo. Grazie.
Chiedo al proponente, prego consigliere Arcioni.
No, io fra l'altro prima della sospensione
volevo anche integrare il fatto che noi abbiamo parlato diversi mesi fa, quando abbiamo fatto la lista della spesa, di quanto sono costati al Comune Fabriano i vari piani strategici che abbiamo fatto. Eravamo intorno ai 600.000 euro, avevamo fatto il conto. Uno di questi è il DOS. Nel DOS, ad integrazione di quello che giustamente il sindaco scriveva nel suo programma, recepiva, e recito testualmente quello che c'è scritto all'interno del DOS, il percorso relativo al contenimento del consumo dei suoli è generato all'interno del quadro strategico delineato dal complessivo progetto per il territorio, concretizzato nelle 10 ipotesi di microcittà e nei progetti di rigenerazione dei nuclei frazionali, e quindi in coerenza con questa cornice. Inoltre c'è scritto: l'amministrazione potrà utilizzare una prima evidenza pubblica con la quale si dà facoltà ai cittadini possessori di aree libere destinate alla trasformazione insediativa e non ancora avviate, di riclassificare tali aree in zone non più destinate al consumo insediativo di suolo. Noi facciamo la sospensione, ma questo è quello che è stato scritto nei documenti strategici del Comune di Fabriano. Assolutamente, però ripeto, sono documenti che alla collettività sono arrivati a costare, fra PUM, PUT, DOS, così, 600.000 euro. Quindi adesso noi facciamo la sospensione e verifichiamo insieme questa opportunità. Assolutamente sì.
Bene, quindi mettiamo in votazione la sospensione chiesta all'assessore Tini. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 1, contrari tavolini. Lo dichiari a microfono, consigliere Tavolini.
Ho sbagliato a...
Benissimo, quindi contrari 0, favorevoli 22, sospendiamo il consiglio per dar modo alla conferenza dei capigruppo di elaborare un documento. Bene, invito i signori consiglieri a prendere posto, riprendiamo i lavori del Consiglio dopo la sospensione. Segretario, per cortesia, procediamo con l'appello. Sono le 20:53.
Sagramolo Giancarlo, Arcione Ghiselito. Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castricone Vincenzo, Crocetti Riccardo, Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolimetti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Eledis Breslam,
ventitré presenti, la seduta è valida, riconfermiamo scrutatori, consiglieri Meloni, Tavolini, Urbani.
Passo la parola all'assessore Tini, prego.
Grazie Presidente, io cercherò di riassumere quello che abbiamo un po' deciso con la conferenza dei capigruppo, nel senso che e ringrazio anche i consiglieri comunali per la loro disponibilità, poiché oltre a questa mozione presentata dal Movimento 5 Stelle ci sono anche altri documenti iscritti all'ordine del giorno riguardanti più o meno la stessa materia, si è convenuto, mi pare di aver capito, se mi sbaglio poi qualcuno mi correggerà, di procedere in questa maniera. Tutta questa roba, sia questo documento che gli altri documenti iscritti all'ordine del giorno, verranno rinviati alla seconda commissione consigliare, il cui presidente si è impegnato a convocarlo e a scrivere questo argomento all'ordine del giorno entro 8-10 giorni. Dopodiché si farà un documento unitario, speriamo, con cui si fissano le procedure e gli adempimenti tecnici necessari per poter, anche perché sulla filosofia generale del documento, come anche diciamo nei programmi elettorali dei vari sindaci che sono presentati in questa città 2 anni fa, siamo tutti d'accordo. C'è però da esplicitare in maniera più dettagliata e più tecnica la procedura da seguire per raggiungere un obiettivo in tempi decorosi. Io direi che entro l'estate qualcosa deve venire fuori da questo discorso. Però io, ecco, la commissione, che è lo strumento tecnico col supporto dell'architetto evangelisti, dovrà operare in questo senso. Mi pare che Arcioni, Meloni, Urbani, che c'è anche altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, hanno convenuto su questo percorso. Grazie.
Prego, consigliere Meloni.
Ribadisco quanto detto dall'assessore Tini. Io, in qualità di presidente della seconda commissione, mi impegno a convocarla entro 8-10 giorni con all'ordine del giorno sia il contenuto di questa mozione sia quella del punto 33, cioè correzioni e carenze nel vigente PRG, per iniziare un percorso e un'analisi insieme al dirigente del assetto del territorio, in maniera da chiedere quella che è una specie di censimento, quelli che sono i dati essenziali per iniziare questo percorso. Poi in sede di discussione della commissione vedremo quello che emerge, ma comunque l'intenzione è quella di iniziare un percorso volto a concretizzare quanto espresso in queste mozioni.
Prego, consigliere Arcioni.
Allora, noi iniziamo questo percorso, lo iniziamo in commissione perché ci sono i passaggi giustamente tecnici da fare. È chiaro che noi alla riunione della commissione poi verificheremo espressamente la volontà. Fermo restando che, siccome da quello che ho capito sui punti dell'impegno relativamente a questa cosa, fermo restando che dal punto di vista tecnico è normale, noi non pretendevamo con questa mozione che il giorno dopo qualcuno potesse operare nell'ambito di queste richieste, però io credo che dal punto di vista dei punti dell'impegno, credo, siccome sono generici e quindi da approfondire all'interno della commissione, questi impegni si possano in qualche modo votare in questa fase.
Io non voglio, per carità, mi pare che siamo usciti, ossia, come fai a votare? Abbiamo detto di unificare la tua mozione, la mozione di Urbani, insomma c'è pure qualcos'altro, demandiamo, noi votiamo, possiamo votare di demandare alla commissione i discorsi che abbiamo fatto prima, ma che cosa votiamo? Che stasera questi sono documenti che vanno, diciamo, rinviati dopo che la commissione ha fatto il suo lavoro, mi sembra, se vogliamo fare un percorso serio, perché se no non mi pare che... Abbiamo detto, adesso possiamo votare il fatto che demandiamo, allora non ci fidiamo. Meloni ha microfono acceso, ha detto, e convoca la commissione con questi argomenti, penso che possa essere più che sufficiente, ritengo. Sei d'accordo?
Non so. Però, ripeto, allora, dal punto di vista tecnico è normale, non c'era la pretesa con questa mozione di attivare chissà che cosa, però ripeto, siccome gli impegni sono generici e vanno approfonditi nel percorso che faremo all'interno della commissione, io credo che questi come impegni in qualche modo si possano votare. Non credo che limita l'azione che poi noi andremo a fare all'interno della commissione.
abbiamo detto, io per carità, se poi qui torniamo sempre fra ognuno, perché il libro fa come gli pare, noi nella riunione abbiamo detto, Arcioni, di unificare il tuo, diciamo, questa mozione con quella d'Urbani. Che cosa votiamo? Voteremo un documento, noi possiamo votare stasera di dare mandato alla commissione di procedere nel senso. Poi voteremo il documento che uscirà dalla commissione, se no ci stiamo prendendo in giro, scusate, sa? Mi permetto di dire, io non mi sembra corretto, ossia io ho capito questo, non è che abbia capito male, ma penso che eravamo parecchia gente, non solo io. Se tu voti questo qui, svuoti la commissione, deve fare il discorso della banca delle cubature, e siamo d'accordo, l'abbiamo detto, deve fare il discorso tecnico che diceva Evangelisti con le procedure, no? Uniformare questo documento che rimane comunque giacente e stasera verrà rinviato o ritirato, non lo so, con quello del consigliere Urbani in commissione, tu i capigruppo, se c'è qualche proponente che non fa parte della commissione penso che possa partecipare come capogruppo senza problemi, approfondiscono il discorso e porterete in consiglio un documento definitivo, speriamo concordato con tutti, che il consiglio vota poi, e questo dovrebbe essere la procedura. Se votare stasera non c'ha senso, mi permetto di dire.
Però io credo che, ripeto, relativamente al recepimento degli impegni, siccome noi andremo in commissione perché abbiamo letto questo documento, no? E abbiamo condiviso di fatto i punti che sono, ripeto, qui non c'è il dettaglio di come verrà sviluppata la... Ma è solo un impegno da portare all'interno della commissione. Sono
allora punti... impegniamo, allora si impegna, qui scriviamo sotto, va bene, allora facciamo un emendamento, un maxi emendamento, il Consiglio Comunale impegna l'apposita commissione consiliare entro 10 giorni, quando ha detto 8 giorni Meloni, no? A esaminare questo documento e il documento d'Urbani, questo lo possiamo fare e si può anche votare, però cambia. Scusa, qui tocca fare emendamento.
Però scusate una cosa, cioè non è che la commissione esamina, qui ci stanno dei punti che sono punti generici fondamentali per arrivare a fare l'attività in commissione. Se non siamo d'accordo su questi punti, in commissione cosa andiamo a fare? Cioè, è questo che vorrei dire.
Aspetta, scusi sindaco, c'era il consigliere Rossi, prego.
Ma assolutamente d'accordo con le ultime parole del consigliere Arcioni. Cioè, la commissione non è che esamina, noi siamo il consiglio comunale, diamo un indirizzo politico, stiamo parlando di politica, poi la commissione darà modo e gli strumenti per portare avanti la questione insieme agli uffici, insieme all'aspetto tecnico. Questo ordine del giorno ha un calibro, una caratura di natura politica nei suoi punti, e quindi che venga votato oggi in maniera propedeutica per andare poi a discutere in commissione, secondo me è sacrosanto, è un impegno che il Consiglio Comunale si prende sullo stop al consumo del territorio e la retrocessione dei terreni. Santo Dio, ha presentato un ordine del giorno, ci ha dato la possibilità di discuterlo, andiamo in commissione proprio perché c'è questo ordine del giorno, e questo ordine del giorno non lo votiamo, ma così fa morire. Per me l'impegno politico che si dà a un consiglio comunale è fondamentale, perché se noi oggi andiamo a parlare in commissione, poi facciamo la riunione della commissione tra 2 settimane, 1 settimana, là dentro poi le cose si arenano, quando si parla dei regolamenti e le cose lo vediamo come funziona. Quindi la volontà politica espressa al Movimento 5 Stelle deve essere sottolineata al Consiglio Comunale con un voto favorevole o un voto contrario.
Prego, consigliere Meloni.
Io ritorno. Abbiamo chiesto una sospensione per analizzare questo ordine del giorno che ci trovava in linea di massima d'accordo. Poi, come ci siamo riuniti, dopo le prime 2 o 3 righe che abbiamo letto, abbiamo visto che c'erano tante problematiche sollevate sia dai consiglieri che dal dirigente. Abbiamo ritenuto opportuno discutere queste problematiche in sede di commissione, per cui ci siamo impegnati a convocare urgentemente, possiamo dire, perché nel giro di 8-10 giorni, la commissione per chiaramente derimere tutti i dubbi che avevamo sui vari aspetti. Quindi oggi se noi andiamo a votare questo documento significa che tutto quello che abbiamo detto adesso di là e tutte le osservazioni fatte non sono servite a niente, no? Allora noi adesso lo teniamo in sospeso magari questo ordine del giorno, facciamo la commissione, vediamo insieme al dirigente tutte le problematiche che comporta lo scrivere magari perennizzazione del territorio, quello che è il diritto edificandi, quello che saranno i vari aspetti, quello che significa retrocedere, quello che significa ampliare. Ci faremo un'ampia discussione, vedremo i tempi e proseguiremo poi, che ne so, fra un mese, due mesi, in sede di consiglio a analizzare i vari aspetti. Però siamo andati, ripeto, là, abbiamo visto dopo due righe che c'erano problemi, e quindi adesso votarlo come se non ci fosse stato nessun problema mi sembra proprio assurdo.
Prego, consigliere Romagnoli.
Grazie Presidente. No, è solamente per dire, verissimo Leo, quello che tu hai detto, possiamo farlo diversamente, nel senso che se noi accettiamo l'ordine del giorno che abbiamo fatto, no? Accettiamo altrettanto il fatto di fare un documento attuativo dove si dice, dove si evince esattamente quello che hai detto poco fa. Quindi possiamo tranquillamente votare l'ordine del giorno. E la mozione e votare un documento attuativo dove diciamo ok, siamo d'accordo su questa cosa, andremo, ci prendiamo l'impegno di esaminarlo e andare a renderlo attuabile e realizzabile secondo le caratteristiche che poi sceglieremo insieme. Grazie.
Se votiamo questo ordine del giorno, la commissione che te la convoco a fa, poi ci penserà l'ufficio, no? Ci penseranno gli altri. Cioè, se dobbiamo iniziare un percorso, bisogna che lo iniziamo come l'abbiamo concordato. Se tu mi voti questo, tu pure, diciamo, io la commissione poi che la fa fare fra 7, 8, 10 giorni, eccetera. Qui si tratta, abbiamo visto, ripeto per l'ennesima volta, lette due o tre righe che c'erano problemi anche sostanziali, per cui abbiamo ritenuto opportuno discuterne in commissione insieme ai dirigenti o insieme chi viene, non so.
Prego, sindaco.
Mi pare che se questa era la decisione dei capigruppo ci si dovrebbe attenere, però capisco anche che dice di Cercioni, ma penso che condividiamo tutti, che un indirizzo ce lo dobbiamo dare, seppur generico, perché questo non è generico, l'hai detto tu, è fondamentale. È diverso, bisognerebbe aprire un dibattito qui e punto per punto aprire una discussione. Se vogliamo invece unificare i due atti come mi sembra sia stato stabilito in consiglio, in conferenza, allora potremmo votare, e mi assumo la responsabilità non essendo stato in conferenza dei capigruppo, e so che hai chiesto quando rientravo, sono rientrato appena ho cambiato mia madre perché ho un problema di famiglia e quindi non ho potuto, se no sarei rimasto in consiglio. Però credo che potremmo dire, se siccome le premesse in generale sono condivisibili fino alla pagina, secondo me, fino a considerato che la Costituzione, la Carta, eccetera, eccetera, potremmo dire, votare un atto che dice rinvia alla Commissione la stesura di un atto che la impegni ad elaborare un documento tale capace di limitare l'uso del suolo agendo sull'insediamento esistente, prendo il pezzo che mi sembra la zucco del ragionamento, trasformazione e riqualificazione, tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole e ambientali del territorio anche mediante misure di compensazione ecologica. Secondo me potremmo mettere mediante misure di compensazione, no? E quindi questo dà il quadro generale nell'ambito del quale si muove la Commissione. La riduzione del consumo di suolo, tutela del patrimonio storico e ambientale anche tramite misure di compensazione. L'ambito, la cornice, diamo una cornice generica, però mi sembra che sia quello che tutti abbiamo scritto, che perlomeno è il mio intento come programma elettorale, perché nel mio programma elettorale questo passaggio io lo ritrovo e lo faccio mio. Credo che sia uno spirito, però come votarlo, credo che se vogliamo fare una votazione è un indirizzo che possiamo dare alla Commissione, ma non può essere il documento. Perché così questo riunisce anche, se io ho letto bene la mozione Urbani e se ho letto bene questa, il fondamento di questo ragionamento mi sembrano questi tre punti che qui ritrovo in questo passaggio, altrimenti io credo che ci si debba attenere a quello che si è deciso nella conferenza che è gruppo, quindi rinvio alla commissione e redazione del documento da parte della commissione sulla base dei principi che ci siamo detti.
Prego, consigliere Urbani.
Grazie Presidente, io vorrei precisare una cosa. Noi abbiamo detto nella conferenza dei capigruppo che siamo d'accordo a unificare la discussione anche sul nostro ordine del giorno perché ci sono degli argomenti
comuni, però questo non deve pregiudicare le scelte e le decisioni dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, perché se loro vogliono andare al voto, noi ci tiriamo indietro, voglio dire, il nostro atto torna a essere un atto indipendente, non voglio con questo, no, perché state dicendo che siamo d'accordo, sì, io sono d'accordo a unificarlo, ma questo non deve pregiudicare il fatto che se il Movimento 5 Stelle vuole votare questo documento, è un altro... Volevo precisarlo questo, perché non si intenda che...
Prego, consigliere Guidarelli.
Scusate, ma un po' di buonsenso spesso aiuta nelle decisioni. Allora, il Movimento 5 Stelle presenta una mozione che sostanzialmente è condivisibile e per certi versi anche condivisa. Ci stanno delle problematiche, guarda caso... Più tardi, nei prossimi punti, ce n'è un altro sullo stesso argomento presentato dal nuovo centrodestra. E Emanuele Rossi giustamente dice: questo discorso è un discorso politico che serve per l'impostazione futura di questa città, che è esattamente il motivo e il compito che noi abbiamo. Adesso votarlo o non votarlo significa prendere probabilmente la paternità di qualche cosa che agli altri gli sta bene, ma deriva questa decisione da una riunione dei capigruppo dove si è detto: cari signori, ci stanno quattro punti, uno presentato dai 5 Stelle, l'altro dal nuovo centrodestra, tutti ne siamo d'accordo, l'architetto dice che bisogna necessariamente sistemare le questioni tecniche e anche legali, bisogna rivedere bene il concetto del modifica del piano regolatore, in quale senso? Nel senso che dà una prospettiva diversa a questa città, facendo anche delle modifiche e non rifacendo gli errori fatti nel passato. Tutto questo deve essere discusso, non serve una votazione come questa che porta a niente. Allora ben venga il concetto della riunione della commissione, perché normalmente prima si fanno le commissioni e poi si discute in consiglio, non il contrario. No? Per cui a questo punto votarlo, secondo me, prima di tutto non c'è senso, visto che abbiamo preso una decisione nella riunione dei capigruppo, uno, e secondo sarebbe proprio una diminuzione di tutto il resto, per cui altrimenti non c'era senso neanche, non dico non fare la sospensiva, ma nel momento in cui siamo usciti siamo rimasti d'accordo, poi veniamo qui dentro, ritorniamo su un'altra faccenda, non è che questo non va bene, anzi va più che bene, si tratta di farlo meglio. E se farlo meglio è stato deciso di farlo in un certo modo, non vedo perché bisogna ripensarci.
Prego, consigliere Arcioni.
No, io vorrei fare un po' di chiarezza. Nel senso, io faccio una proposta, partendo però da un presupposto che è importante, perché questa mozione è datata 22 maggio 2013, no? Allora, se io fossi stato il sindaco, no? E vedevo questa mozione il 22 maggio 2013 e ritenevo questo punto interessante, no? Io sinceramente avrei incominciato a far lavorare gli uffici, no? Per arrivare oggi a dirci qualcosa. Questo non è successo. Io la mia paura è che, come al solito, ne abbiamo parlato anche nel precedente consiglio comunale, il fatto è l'attuazione. Perché qui noi abbiamo votato, ormai dal maggio 2012, tante cose delle quali, e il segretario lo sa bene perché sono anche andato a trovarlo nel suo ufficio per ribadirlo, non si vede la luce sull'attuazione. Allora, siccome io comunque devo rispondere delle attività che faccio no, ai cittadini e al gruppo, io direi e propongo una mediazione all'interno della quale noi ci impegniamo almeno sui primi due punti che ci sono in questa mozione. Io credo che sia una mediazione, diciamo, opportuna e utile a tutti, in modo tale che sappiamo che andiamo in commissione. Fra l'altro, questa commissione, siccome si parla di comunque metter mano a una parte importante della, diciamo, della città e della visione che abbiamo della città e del nostro territorio in futuro, sarebbe anche il caso queste commissioni, secondo anche quello che dice il testo unico degli enti locali, di renderle pubbliche, perché secondo me dobbiamo anche far capire ai cittadini all'interno delle commissioni come lavoriamo. Siccome questo è un atto che riguarda tutta la comunità e riguarda l'assetto e il futuro della comunità dal punto di vista urbanistico, io credo che questo sia dovuto. Non credo che chiedendo di impegnarsi sui primi due punti noi chiediamo la luna, perché ripeto, io vorrei ritrovarmi fra 8 giorni in commissione parliamo di qualcosa sul quale abbiamo preso un minimo di impegno. Noi sull'impegno avevamo 5 punti, chiediamo sui primi due di impegnarsi a tutto il Consiglio Comunale. Credo che i primi 2 punti siano condivisibili da tutti. Poi dopo, per carità, possiamo anche tagliare tutto, nel senso che se ci fate capire che fondamentalmente questo percorso è stato diciamo una boutade elettorale, però non c'è una convinzione specifica, tant'è vero che ci sono dei cittadini che è da anni che vengono in comune per capire come poter attuare questa cosa, perché effettivamente c'è qualcuno che anche dal punto di vista economico è allo stremo. Quindi vorrei capire, ecco, uscire da qui, siccome è un atto importante per tutta la cittadinanza e la comunità, uscire da qui con minimo di impegno votandolo. Grazie.
Scusa, prego, assessore Tini.
Scusa Arcioni, ma qui c'è un equivoco, almeno io non capisco, può essere pure il punto primo, il punto terzo, il punto quarto, non c'è, anche sul punto 5 non ci sono problemi. Dove c'erano problemi? Il punto 2. Io lo decido il discorso. Noi possiamo votare tranquillamente il punto 1, il punto 3, il punto 4, ma il punto 2 dove c'era problemi l'abbiamo sviscerato là dentro. Tu adesso mi vieni qui, mi vieni sul punto 2, allora non ci siamo capiti. È proprio il punto 2 quello che c'ha più criticità, secondo me, che va approfondito. Mentre il punto 3 è quello di censire tutte le strutture.
Allora, leviamo il vocabolo perenne. Leviamo il vocabolo perenne.
Non è soltanto il problema del perenne. Abbiamo detto compatibilmente con gli equilibri generali del piano regolatore. E questo era un fatto tecnico che ha evidenziato anche l'architetto Evangelisti. Io sul punto 2 non sono d'accordo.
Allora, il fatto tecnico che ha evidenziato Evangelisti era sul perenne.
Perenne, senti, perenne ce lo scrivi o non ce lo scrivi è pleonastico, perché ogni consiglio comunale dura, gli atti che facciamo durano 5 anni, se viene il consiglio comunale prossimo e tu c'è scritto perenne, non vale niente, quindi proprio zero. Quindi tecnicamente perenne ce lo scriviamo o non ce lo scriviamo è una presa in giro per i cittadini, scrivere perenne, perché noi non abbiamo la titolarità di decidere che un bene rimane perennemente in quella condizione, un suolo in questo senso. Quindi scriverlo o non scriverlo non è gli standard. Tecnicamente il problema sta negli standard urbanistici che noi abbiamo all'interno del PRG. Quindi quando facciamo, e siccome purtroppo sono diventato sindaco io e alcuni indirizzi li ho già dati, e mi dispiace ma sono quelli che sto cercando di portare avanti, sulla banca degli usi, sulle questioni che riguardano i suoli, sull'edificabilità ci abbiamo già dei principi a cui ci stiamo attenendo, e sono quelli che peraltro in gran parte sono scritti qui, ma nel rispetto degli standard urbanistici, della legge regionale e dell'attuale PRG. Chiaramente però se insieme riusciamo a costruire qualcosa di più aderente, di più capace di tutelare, diciamo così, i beni indisponibili, quelli che io chiamo i beni indisponibili, che sono il suolo, l'acqua e l'aria sostanzialmente, io su questo sono disponibile a fare approfondimenti che la Commissione, i contributi che mi porterà la Commissione, a quello che vorrete costruire ancora di più, di quello che già gli uffici stanno cercando di mettere in campo per fare operazioni che avremmo portato in Consiglio mano a mano che ci sono gli atti da fare. Però su questo, siccome io non sono né onnisciente né onnipresente, io sui principi generali sono d'accordo. Qui, su questo principio dobbiamo avere compatibilità di bilancio e di piano regolatore. Se noi riusciamo a stare dentro questo quadro siamo disponibili. Credo che questo sia lo spirito con cui andiamo in commissione, che non è uno spirito contro, è uno spirito per costruire qualcosa di positivo e forse migliorabile da parte della commissione, perché se gli uffici hanno prodotto fino adesso delle bozze di lavoro che possono arrivare in commissione, forse la commissione ha competenze e capacità per migliorarle ancora, e io su questo sono aperto. non sono pregiudizialmente contrari, perché come i cittadini vengono qui a chiedere le aree, come dici tu, no? Di togliere le aree al piano regolatore, in precedenza erano andati per chiedere, tanti io ho vissuto qui, stavo seduto lì nell'89, e le processioni per andare a chiedere mette l'area edificabile erano processioni, pressioni sugli assessori. Questo piano regolatore, vi ricordo, è stato votato da 4 persone, le uniche 4 che non avevano nessun altro terreno o parente o nessuno, in 4. Quindi voglio dire, perché c'erano pressioni enormi. Quindi poi dopo si arriva a un dato diverso, la storia cambia e oggi ci sono tanti cittadini che vengono a chiedere di non fare e di togliere, e altri che mi vengono a chiedere facciamo. Per questo ho parlato sempre di banca degli usi, di come dire, standard da verificare se possiamo spostarli sempre dentro un consumo di suolo che deve essere limitato e possibilmente anzi ridotto a zero, come dice la legge regionale urbanistica, non è che lo dico io, solamente, alla quale noi ci atteniamo. Non c'è un suolo che voi avete visto, perlomeno non ho né in previsione, né ho fatto nessuna ipotesi di variante capace di modificare in più la costruzione di suoli, parlo di suoli liberi, ma nemmeno liberi, anche di piano regolatore, quindi nelle previsioni di standard. Quindi, poi, chiaro, se ci sono dei diritti acquisiti da persone che hanno titolo su un terreno a edificare, non è che io posso fare un'omissione di atti d'ufficio se mi presentano un progetto compatibile con le norme a dirgli di no, perché mica. Però se non facciamo una variante che poi toglie, cambia, modifica, aggiusta, e questo dovrebbe essere una parte del lavoro della Commissione, che non sarà così semplice. Questo è un lavoro che è cominciato da un anno e mezzo, e siccome io so essere complesso perché ci stanno lavorando, l'ufficio urbanistica sta elaborando passaggi per fare quelle, diciamo così, faccio un esempio sciocco, no? Spostare un edificato da un terreno a un altro terreno compatibile, per esempio, no? Consentendo che si chiama perequazione, noi ancora non siamo riusciti a costruire un'ipotesi fattibile, non siamo riusciti a trovare delle soluzioni, perché non voglio, proprio perché non voglio consumare altro suolo, voglio essere capace di ridurre possibilmente. Queste operazioni devono essere fatte se c'è una perequazione in peius, perché noi non abbiamo bisogno di costruire più, qui abbiamo bisogno di razionalizzare il costruito dove possibile. Quando ci siamo mossi per fare alcuni censimenti, e poi lo avrete, se volete vi possiamo dare dei dati sui censimenti, sui capannoni industriali, non è vero che ci sono tutti questi capannoni liberi e disponibili, perché 2/3 sono sotto fallimento o sotto concordato o sotto contenzioso, e facciamo fatica, quindi non si riescono a utilizzare, e questo problema esiste tuttora. Avete visto quello che è successo? La GP è un caso emblematico. Quindi vi invito a verificare. Si parla tanto di alcuni capannoni a Fabriano che sembrano tutti, ma sono vuoti, quelli sono disponibili. Quando abbiamo fatto dei censimenti per verificare, purtroppo non sono né vuoti né disponibili, non sono proprietà privata, sulla quale chiaramente noi possiamo soltanto proporre e invitare, sollecitare, ma però io quindi vi dico, lo spirito con cui affronto questa mozione, avrei voluto anch'io, certo, Arcioni, portare oggi qui la banca degli usi completa. Mi pare non mi faceva piacere, dopo averla chiesta e proposta e avviato i lavori per la banca degli usi, non ce l'ho ancora, non l'ho raggiunto. Gli uffici non hanno ancora raggiunto questo percorso. E l'indirizzo, chiaro, è stato dato. Però è un lavoro molto... vi faccio presente che quel piano regolatore 89 è stato in gestazione non so quanti anni. Il piano Cervellati, a cui qualcuno fa riferimento, i piani sono costati centinaia di migliaia di euro di consulenti e sovraconsulenti. Noi cerchiamo di fare qualcosa in casa con le risorse che abbiamo. E non è che possiamo fare un atto di pianificazione, prendere un pianificatore, uno studio, no? Come si faceva? Quindi lo studio, questi arrivano, gruppo di esperti, professionisti, e fa il lavoro. E devi trovare cash sul tavolo, 500.000 euro come minimo, per muoverti. Noi cerchiamo di fare in casa quel lavoro lì. Poi è chiaro che i tempi si allungano, è oggettivo, non posso dire che non sia così. E questa mozione mi credo che stimola gli uffici, stimola noi come amministrazione a fare questa operazione il più celermente possibile. con le risorse che abbiamo.
Prego, consigliere Arcioni.
No, io più ne parliamo e più mi preoccupo, sinceramente. No, non, no, perché i messaggi vengono fuori piano piano e sono molto chiari. Allora, i capannoni ce ne sono tanti, però siccome non sono disponibili, ipoteticamente a Fabriano mancano i capannoni. E la cosa mi preoccupa tanto, cioè nel senso che siccome abbiamo 200 capannoni in concordato e intoccabili perché dei privati così, se arriva un privato e vuole fare un capannone, gli facciamo fare il capannone. E questo è una cosa che mi preoccupa tanto. Mi preoccupa tanto anche il fatto che, e finalmente il sindaco l'ha detto, che ha dato un input e è passato un anno e mezzo, due anni e ancora non è stato partorito nulla. Nonostante sia stato anche in qualche modo l'inerzia di questa mozione depositata il 22 maggio. Io ripeto, a questo punto facciamo quello che volete, però voglio a questo punto che tutte le commissioni vengano in qualche modo registrate, perché a questo punto qui c'è un problema di fondo, secondo me, che c'è un problema di conoscenza e di saper fare le cose. Allora, siccome noi dobbiamo dimostrare ai cittadini che invece nel nostro ente c'è conoscenza, sappiamo fare le cose e tutti sono in grado di dare un contributo, perché se no andiamo a casa, allora la commissione su questo argomento io chiedo già al presidente che venga registrata, no? Per renderla disponibile, diciamo, alla cittadinanza. E iniziate il percorso come volete, a questo punto io alzo le mani, però questo è un prerequisito indispensabile. Grazie.
Io personalmente mi impegno alla convocazione, per la registrazione vorrei sentire gli apparati tecnici, non è che... gli apparati mi dicono non c'è problemi.
Prego, consigliere Romagnoli.
Grazie, presidente. Volevo solamente chiedere al sindaco, perché ha detto una cosa, dice il termine perenne è pleonastico, al di là che dopo andremo a vedere il significato su YouTube, su Google, ma i termini, lei ha detto che le decisioni prese valgono 5 anni e poi dopo decadono, quindi comunque, beh no, sì, ha usato il termine, hanno durata 5 anni, quindi cosa significa? Che si potrebbe tornare indietro sulla casa di riposo, su altre cose?
Fai qualunquista o parliamo di piano regolatore? Scusa, parliamo di piano regolatore. Le normative che regolano l'urbanistica, ok? Una volta che io ho fatto un atto di pianificazione, l'atto di pianificazione ha durata fino a che non viene cambiato. Quindi io che cosa posso garantire una volta approvato l'atto? Che quell'atto non verrà cambiato fino alla scadenza del mio mandato. Nel mandato successivo, come vogliamo fare noi adesso, noi potremmo cambiare un'area agricola e farla diventare industriale, un'area industriale e farla diventare agricola, un B2 e farlo diventare un C3, ma nell'ambito del piano regolatore.
Grazie, sindaco. La ringrazio tantissimo per questa spiegazione. Lei quindi sta ammettendo che si poteva tornare indietro su tante decisioni prese fino ad oggi. Volevo arrivare a questo. Punto.
Concludo,
prende la parola, la chiede al presidente e poi prende la parola. Concludo che solo con una battuta, quando io ho salito ho detto, io se ero il sindaco, lei sotto senza microfono ha detto e non lo sei, e io rispondo con microfono purtroppo, grazie.
Prego, sindaco.
E io risponderò nell'altro modo. Te dici purtroppo, io dico per fortuna, però questa è sempre un'opinione. Oramai gli elettori hanno deciso, tutte le volte torniamo. Ma a me va bene, finché gli elettori votano, poi dopo sono gli elettori che decideranno. Ci sono passaggi elettorali che hanno scandito la storia dei comuni. nel caso in specie, scusa, fammi finire.
No, facciamo, siamo più concreti. Io l'unica cosa è che è sempre uno spot elettorale le risposte che date, prevalentemente lei e Galli. Cioè, allora, si sta parlando di una cosa, adesso abbiamo detto, abbiamo ascoltato Iosio Lito, ha dato la sua risposta, siamo rimasti quindi ad accettare il fatto che verrà discusso in commissione. La commissione discuterà qua, discuterà a quel punto, perché abbiamo almeno la ripresa per il pubblico, non è un problema, quindi rimaniamo così. Grazie.
Quindi?
C'è la proposta dei capigruppo della riunione di rinviare la discussione del punto 30 e 33 alla commissione per redigere un atto, per predisporre un atto da riportare all'attenzione del Consiglio alla sua votazione.
Bene, quindi mettiamo in votazione quello appena illustrato. Prego, consigliere Arcioni.
Scusate, un'idea di massima di quando ci ritroveremo qui dentro a votare questo documento, ce l'abbiamo o un'idea di massima?
Prego, consigliere Rossi.
No, Presidente, io credo che arriviamo veramente all'assurdo, cioè siamo qui da più di un'ora a discutere quest'atto e ci diciamo continuamente che siamo tutti d'accordo, paremo matti. Io penso che qui ci voglia un... no, veramente, sembriamo matti. Allora, quello che dico io è questo, Sergio, votiamolo questo ordine del giorno, perlomeno a punti, su due punti che ha detto il consigliere Arcioni, che ha detto lui andava bene esclusivamente su quei due punti. Votiamo quest'atto a punti. Poi andiamo in commissione. Nella commissione...
Però scusi, consigliere Rossi, deve essere il proponente a dire quello che sta dicendo lei. Se il proponente invece è d'accordo con il sindaco...
Io sto facendo un intervento, Presidente, che riporta le parole del proponente.
Sì, ma si è già espresso il proponente. Quindi lei che dice? Si è già espresso il proponente.
Allora, Presidente, qui stiamo continuando a morire di niente. Cioè, se qui non usciamo neanche con una votazione su quest'atto, io non lo so, l'anticipazione sull'università non ce la date, perché non vogliamo parlare dell'università, che è un argomento un po' scomodo, e non discutiamo dell'università. L'ordine del giorno sul consumo e territorio, siamo tutti d'accordo, però andiamo in commissione, proprio c'è gli uffici, tocca fare i cibi. Questo lo vedremo quando fa il sindaco mio figlio, o il figlio de Bruno che è nato adesso. Probabilmente a quel punto lo vedremo la realizzazione di quest'atto. Io lo voglio un impegno del Consiglio Comunale, per me è necessario, perché sennò qua non stiamo a fare niente, non stiamo facendo nulla. Non è che il sindaco può arrivare qui a dire io già ci ho pensato, inizio a fare questo, c'ho gli uffici che mi hanno rallentato un anno. Ma io è roba fuori.
Allora, facciamo un po' d'ordine, per favore.
Le cose
si sono
bloccate, non mi hanno portato le documentazioni, ma questa è roba fuori.
Per cortesia. Allora, consigliere Arcioni, lei è il proponente, allora il sindaco si è espresso. Consigliere Arcioni, quindi andiamo al voto su quello detto dal sindaco, cioè andiamo a votare il rinvio alla commissione dei due punti, così come avete concordato.
No, facciamo un emendamento.
Lo prepara lei, quindi?
Sì.
Intanto ha chiesto di parlare Peverini, prego.
Penso che sarà l'emendamento che andremo a proporre indicativamente, poi adesso lo concorderemo eventualmente.
Allora, io sentito Arcioni deve dire.
Al microfono.
Secondo quello che io ho capito prima di fare gli emendamenti, io sentito Arcioni chiede la votazione dei primi due punti. Allora noi diremo, presentiamo degli emendamenti, perché sennò così non riesco a capire
allora,
qual è la procedura.
Allora, il sindaco proponeva di rimandare i due argomenti, il 30 e il 33, alla commissione preposta, giusto consigliere Arcioni, mi segue? Consigliere Arcioni, allora il sindaco diceva di mandare i punti 30 e 33 alla commissione preposta, giusto? Il sindaco, siccome lei è il proponente, lui ha fatto una proposta, lei è il proponente dell'atto, si vuole per favore esprimere su quello detto al sindaco?
No, su quello che io non esprimo quello che ha detto il sindaco, nel senso che io non sono d'accordo.
Cioè non condivide.
Propongo un emendamento, lo votiamo
e poi votiamo. Andiamo all'altro. Benissimo, quindi ecco, niente quello che diceva il sindaco. Prego, consigliere Urbani.
Allora, io non so che emendamento proporrà il collega Ioselito. Noi come Nuovo Centrodestra ci abbiamo, se dobbiamo votare come chiede il consigliere Arcioni, i primi due punti. No.
Allora, consigliere Urbani, lui propone l'emendamento sull'argomento suo. Quindi lei il 33 adesso non c'entra perché
ma
propone.
No, io gli emendamenti su quello suo voglio fare.
Ah, va bene.
Ha capito? Io non ho capito che cosa si vota. Se
allora parlatevi.
Io non ho capito, Presidente, che cosa votiamo. Se votiamo degli emendamenti su questo atto, che poi dovrà portare alla votazione dell'atto complessivo, o votiamo. Non lo so, io non l'ho capito.
Allora, il consigliere Arcioni adesso propone l'emendamento. Votiamo l'emendamento e poi andiamo alla votazione dell'atto, perché ha rifiutato quello che ha proposto
Presidente,
il sindaco.
Posso dire la... Presidente, guardate qua qualche volta, prego, guarda sempre loro. Io in qualità di un gruppo della maggioranza chiedo la sospensione per 5 minuti del Consiglio, perché se no qui noi siamo qui fino a mezzanotte e siamo a fare un palleggio che non finisce più. Noi siamo la maggioranza qui dentro.
Benissimo,
quindi chiedo la sospensione.
Metto in votazione la proposta del consigliere Bonafoni di sospendere il Consiglio per trovare una soluzione. Ha fatto una richiesta, io metto in votazione. La votazione è aperta. Consigliere Sforza, Girolametti, Malefora, Meloni, Balducci. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 8, favorevoli 14, contrari 0. Astenuti Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi. Accoglie il Consiglio, accoglie e sospendiamo. Per cortesia, procediamo con l'appello.
Sagramolo Giancarlo, Arcioni Ioselito, Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Eledrissa Bedesalam.
...22 presenti, la seduta è valida... ...riconfermiamo scrutatori Meloni, Tavolini, Urbani... ...la parola a chi relaziona... ...sulla sospensiva... ...Arcioni... ...relaziona lei, chi c'era lì?
Meloni...
...Meloni, Presidente Meloni. Della Commissione, prego Meloni...
No, io... ...relaziono dopo... ...voglio sapere un attimo cosa fanno... ...cosa propone il consigliere Arcioni... ...se ritira l'atto, se...
Prego, consigliere Arcioni.
Quello che hanno deciso, poi relaziono.
Prego, consigliere Arcioni.
Abbiamo fatto una proposta di diciamo, far votare i primi due punti emendate secondo le indicazioni che adesso dirà il consigliere Peverini.
Prego, consigliere Peverini.
Grazie, Presidente.
Visto che mi sembra che all'interno di questa assise c'è una volontà unanime comunque di dare un atto di indirizzo politico, per me sui primi due punti, per come intendiamo emendarli, penso che si possa raggiungere un accordo, e li leggo. Di concepire immediatamente uno scenario di sviluppo della città tale da orientare le costruzioni prevalentemente sul suolo già urbanizzato per giungere alla riduzione del consumo del territorio. Attuare questo obiettivo anche attraverso la necessaria revisione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, che favorisca nel pieno rispetto delle norme di legge in materia urbanistica immediatamente, fra l'altro ai cittadini in loro possesso, la trasformazione dei suoli edificabili in agricoli o verde privato non edificabile. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Peverini. Prego, consigliere Meloni.
Noi dall'analisi che abbiamo fatto riteniamo opportuno attenerci a quanto già stabilito nella primo incontro con i capogruppo, cioè riteniamo che sia valida questa impostazione di questa mozione, però così come emendata, siccome l'abbiamo in sede di riunione iniziata a leggere, abbiamo trovato tante discrasie, tante problematiche sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista proprio del contenuto, votiamo contro questo ordine del giorno. Però siccome ci siamo impegnati come capogruppo e come presidente della commissione ad iniziare un percorso che valuti attentamente quelle che sono le problematiche, convochiamo sempre la commissione assetto del territorio con all'ordine del giorno questo problema, sia quanto previsto dall'ordine del giorno dal punto 30 che sia il 33, che è quello che ha proposto il centrodestra. Quindi la commissione la facciamo ugualmente, iniziamo questo percorso insieme agli uffici tecnici del comune per analizzare in maniera dettagliata quelle che sono le problematiche. Però su questo atto, che come abbiamo avuto modo di leggere crea tante problematiche e crea tante così sia dal punto di vista giuridico che procedurale, votiamo contro.
Allora, un passo indietro. Allora, il consigliere Peverini ha letto un emendamento, giusto? Ah, ecco, dopo lo consegnate. Intanto però possiamo votarlo l'emendamento. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? No, sì. Senta, però per la scrittura mi fa la cortesia, se lo legge lei è meglio. Prego. Prego. Lo legge Peverini? Prego.
Allora, lo leggo come viene ad oggi, un nuovo. Allora, concepire immediatamente uno scenario di sviluppo della città tale da orientare le costruzioni prevalentemente sul suolo già urbanizzato per giungere alla riduzione del consumo del territorio. Punto 2. Attuare questo obiettivo anche attraverso una necessaria revisione del piano regolatore generale del regolamento edilizio che favorisca nel pieno rispetto delle norme di legge in materia ai cittadini in loro possesso la trasformazione dei suoli edificabili in agricoli o verde privato non edificabile. Volevo rispondere all'osservazione che ha fatto il Presidente della Prima Commissione. mettendo questo emendamento nel pieno rispetto delle norme in materia, io penso che non vincoli, non lo fa lei, in seconda commissione, ingegner Meloni, penso che non ci vincoli a nulla se non a una volontà e intenti, perché abbiamo parlato di orientare le costruzioni prevalentemente sul suolo già urbanizzato, per giungere a una riduzione. Sul punto 2, quello che pochettino un po' diciamo che rimane più ostio a questa amministrazione e a eventuali controversie, abbiamo messo nel pieno rispetto delle norme di legge che favorisca ai cittadini il loro possesso, la trasformazione, abbiamo tolto perennale, quindi mi sembra che in qualche modo è una chiara volontà di intenti che poi deve essere concretizzata e attuata nel pieno rispetto delle norme, sempre in commissione. E su questo penso si può raggiungere una volontà unanime. Grazie.
Bene, prego consigliere Meloni.
A me piace, quando si intraprende un percorso condiviso da tutti, rispettare ciò che si è deciso. Siccome nella conferenza dei capogruppi totale si era deciso di convocare la commissione e iniziare un percorso, poi quando si è tornati qua invece si è iniziato a dire ma votiamo qui, votiamo là, votiamo su, cioè si è completamente disatteso quanto avevamo già deciso tutti insieme. Allora noi come maggioranza e io come presidente rispetto quanto deciso da tutti i capogruppo, convochiamo ugualmente la commissione, però su quella che secondo me, questa è una mia osservazione personale, sta diventando una semplice strumentalizzazione, questo voler per forza votare il primo punto, il secondo punto, che crea tante discrasie rispetto a quanto c'è in premessa, perché in premessa si dice tra l'altro che il diritto, lo leggo qui, il potere decisionale è orientato alla forza contrattuale di chi detiene la proprietà dei terreni, poi noi gli andiamo a dire che invece lui non ci può edificare, ci sono dei contrasti in questa in questo ordine del giorno che l'abbiamo esaminato, che non è votabile, per cui noi decidiamo di non votarlo, però siccome questo argomento ci sta a cuore, il procedimento, il processo lo iniziamo uguale, perché io la convoco alla commissione sia con quello che c'era nell'ordine del giorno punto 33 del nuovo centrodestra, sia con quello di Arcioni. Ecco il nostro pensiero.
Bene, quindi andiamo con la votazione dell'emendamento letto dal consigliere Peverini. Sì, con due punti, sì, emendamento numero 1 con due punti, ha letto Peverini. La votazione è aperta. Malefora, Tavolini, la votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 8, contrari 14, contrari Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Guidarelli, Bonafoni, Tavolini, Malefora, Giulametti, Sforza, Giordani, Castriconi, consiglio non approva. Andiamo alla votazione dell'atto, la mozione. Sì. Bene, prego consigliere Rossi.
Grazie presidente, ma stavo velocissimo, credo anche di parlare poi comunque a nome dell'opposizione. Noi quest'atto lo voteremo, l'atteggiamento vostro continua a essere un atteggiamento incredibile, a meno che la giustificazione politica vera e propria e recondita che c'è sta dietro di voi è che a voi della retrocessione dei terreni non vi importa niente, perché quello che vi interessa è che i cittadini vi continuino a pagare e fare cassa.
Prego consigliere Crocetti.
Allora, trovo abbastanza singolare quando una maggioranza si trova d'accordo con la minoranza riguardo un certo atto, cerca in tutti i modi di limare tutti gli spigoli per rendere conciliabile la proposta e votabile. In un'assemblea dei capogruppi succede solo con voi, si prende una decisione, si esce da quell'aula e dopo 30 secondi viene completamente disattesa. Cioè, la parola, io non dico una cosa, ma almeno quello che si è detto 30 secondi fa. Se questo è il modo di fare vostro, state tranquilli che da noi non troverete più nessuna possibilità di partecipazione.
Peverini e poi Urbani, prego.
Certo che sentir dire queste parole, visto e considerando che a luglio ci sono stati dei consiglieri comunali che hanno votato un emendamento e poi ci avete ripresentato lo stesso atto dopo due settimane, ma si erano dimenticati cosa avevano votato, figura di una parola in conferenza di capigruppo, se siamo stati poco leali. Considerando l'ultima conferenza di capigruppo, mi sembra che alle 5:50 si era deciso di fare il consiglio comunale con certe date. E poi mi sembra che per una telefonata a volontà del sindaco si è cambiata completamente. Rispondo anche al consigliere Meloni. Io penso solo i cretini non cambino idea. Penso abbiamo valutato l'opportunità di fare un atto, di continuare su un determinato indirizzo. Se due minuti prima vi era data la parola per discuterne in commissione, non vedo che questo sia un motivo legittimo per non votare quest'atto. Tutto qua. Grazie.
Prego, Presidente. Consigliere Urbani.
Presidente, il collega Peverini ha detto quello che volevo dire io, esattamente, quindi condivido perfettamente.
Bene, non ci sono altri iscritti, quindi... Ah, prego, consigliere Romagnoli.
Grazie, Presidente. Non faccio commenti a quanto affermato da Crocetti, perché non si commenta da solo. Non ho ancora parlato, Balducci. Cioè, si commenta da solo.
Consigliere Balducci.
Grazie, Presidente. E niente, volevo solamente dire che ci siamo prestati a presentare questa mozione. Abbiamo evidenziato che sono mesi che ferma agli atti del Comune questa mozione, e sono ben due anni che voi avete portato nel vostro programma questi argomenti, ma non avete fatto nulla, o perlomeno non è venuto fuori nulla da questo consiglio comunale, da questa giunta comunale, scusate. Oggi abbiamo una proposta, guarda caso l'opposizione ne abbiamo due simili, rendiamo disponibili ad emendarla e quindi a fare questo passo, e non vedo proprio vediamo due film completamente diversi. Perché se questa da parte vostra e la vostra disponibilità e questo modo di fare secondo voi è corretto nei confronti di un argomento che, come diceva giustamente Meloni, è di interesse comune, è esplicitata in questa maniera, ne prendiamo atto e li finisce, cioè non è che c'è niente da fare. Noi voteremo logicamente a favore e metteremo ancora in archivio un altro vostro voto sfavorevole, che in fin dei conti non è una novità, no? Avete votato tante cose sfavorevoli per poi magari ripresentarle voi, come ha ricordato Peverini, avete votato a favore una cosa, poi ripresentata la stessa maniera contro a una cosa, e poi avete votato a favore ripresentata la stessa maniera. Quindi questa è la vostra coerenza, questa è la nostra politica. Grazie.
Bene, non ci sono altri interventi. Quindi andiamo direttamente alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. Girolametti, Tavolini, Bonafoni. La votazione è chiusa. Presenti 22, votanti 22, assoluti 0. Favorevoli 8, contrari 14, contrari Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Guidarelli, Castriconi, Giordani, Sforza, Girolametti, Malefora, Tavolini, Bonafoni. Il Consiglio non approva. Sono le 22:01, termina questo Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.